Allora, iniziamo questo tragitto di oggi. Oggi è il 20 aprile e affrontiamo il mondo dei pixel dal punto di vista sia come dire, espressivo, sia anche un poco dal punto di vista tecnico, per capire un poco di cosa parliamo, del perché ha questo, diciamo, questo impatto nella nostra vita ormai. Allora, vi volevo comunicare una cosa che magari me la ricordava anche gli assistenti. Domani noi facciamo un incontro con la scuola la Stadesche School di Francoforte, una scuola che fa dei master in architettura abbastanza qualificati, anzi molto qualificati, molto spinti sull'ambiente digitale, sulla sperimentazione digitale. E la scuola è una scuola fondata, in qualche maniera presieduta da Ben Van Berkel e diretta dal professor Bertum, che sono in visita a Roma. Io è una scuola con cui ho avuto dei rapporti, ho fatto una conferenza e qualche incontro con loro. Siccome sono a Roma, abbiamo pensato a una cosa abbastanza un po' sui generis, e cioè incontrarci all'Aula Magna di Fontanella Borghese alle 10 domani e scambiarci in maniera un po' più informale delle esperienze. Io so che loro hanno due loro diplomati che ci mostreranno dei loro lavori. Io parlerò un poco dell'esperienza di Tevere Cavo e poi nelle nostre previsioni Gabriele parlerà un poco del suo lavoro di Tevere Cavo, per far vedere gli approcci. Nel nostro caso, per esempio, l'approccio storico è così importante, così caratterizzato, e sicuramente non è una cosa che fa parte del loro bagaglio, eccetera. Quindi noi volevamo dire, non è un prodotto, diciamo, predefinito, per cui siamo in grado di dire sarà una cosa meravigliosa, può essere una cosa molto interessante, può essere una cosa così, la facciamo con uno spirito, diciamo, di incontro più che altro, questa è l'idea. Però se qualcuno di voi è interessato di prendere un master, è interessato di capire un poco come funzionano questi altri mondi, eccetera, può essere un'occasione, perché comunque questa è una scuola, diciamo, vicina, e siccome l'ambito è un ambito molto fortemente informatico, mi sembrava il caso farvelo sapere. Quindi, a chi interessa, siete benvenuti. L'appuntamento è domani, alla Piazza Borghese alle 10. Allora, poi, come sapete, noi facciamo la presentazione ai siti di venerdì, una cosa a cui teniamo molto. Se non per qualche ragione non la potete fare, fatela fare da qualche sostituto. È una presenza anche simbolica, è la prima, tra virgolette, consegna di questo corso, non è niente di però ci teniamo che ci sia il sito, che ci sia qualche elemento e che anche ci cominciamo a conoscere meglio. Quindi è un must. Venerdì facciamo questo lavoro. Vi ho messo questo link nella home page del corso, perché potrebbe interessarvi, dato che la vita è morta di recente, morta il 31 marzo, c'è stato un ritorno, come dire, di interesse molto forte, e io ho scritto due articoli, uno che si chiama L'imprinting di Zadid, che ha tutt'altro taglio, e come dire, le persone che hanno fatto il laboratorio lo scorso anno possono capire che cosa avevamo in testa. In quell'articolo che è nella home page si apre proprio questo ragionamento di in che misura questa donna che proviene dall'Iraq ha portato in sé degli elementi di questo DNA che si sono trasformati, ovviamente, però è una maniera di vedere, non è esaustiva, è un articolo, quindi c'è un taglio, non è la storia di Adib, no? Però è un taglio che può, è abbastanza originale perché in realtà non è stato praticamente sostanzialmente battuto da nessuno. Mentre questo fa un po' il punto sul ragionamento del rapporto con l'informatica, no? Con la DID, anche e soprattutto di questa idea, di questo pensiero in realtà che si è poi incorporato nell'informatica, perché il pensiero di Adib in qualche maniera è stato immaginato prima lo spazio dell'informatica, prima di poter quasi essere materializzato. Quindi, insomma, ve li volevo segnalare queste cose. Allora, cominciamo dalla lezione di oggi. Abbiamo visto che siamo nel secondo ciclo, abbiamo fatto tutto questo percorso abbiamo fatto questo percorso sull'evoluzione del computer, arrivando a far capire che l'elemento poi. Abbiamo terminato questo percorso con l'arrivo dello schermo grafico, con l'arrivo delle routine grafiche, con la presenza quindi di un mondo che è un mondo che per la prima volta, come dire, lancia degli schermi luminosi, lancia degli schermi appunto pixelati, e che quindi influenza. La tecnologia influenza anche il nostro modo di guardare il mondo. In qualche maniera entriamo in un mondo in cui noi ormai siamo tutti presenti, in cui il mondo dello schermo, il mondo del bit è un mondo molto, molto presente. La volta scorsa abbiamo fatto questa lunga lezione sulla rivoluzione informatica in architettura, sui volumi, su tutta questa vicenda che mi ha visto coinvolto, mi vede anche ancora in parte coinvolto con questo ambito di riflessione teorica, di cui il corso in realtà è una componente, no? È una componente di questo, diciamo, sistema. Allora, adesso cerchiamo di fare oggi entrambe queste lezioni in maniera da poter procedere anche con un certo ritmo nel corso. Io vorrei farle tutte e due, come dire, vedere il mondo dei bit dal punto di vista tecnico e sia vederlo dal punto di vista architettonico. Quindi possiamo fare un break nei due e affrontiamo da due punti di vista. E qui entra in gioco una figura che noi usiamo sempre in questo. E poi lo prendiamo, sì, c'è il gesto, già controllato, sì. Entra in gioco una figura che sempre usiamo un poco nel corso per cercare di far comprendere come alcune costrutti. Alcuni, è stato estremamente bello, eh? No, scherzo. Alcuni costrutti di tipo che noi riteniamo appartengono unicamente all'elettronica e appartengono unicamente all'informatica, siano in realtà dei costrutti logici a monte dell'informatica, siano implementati in maniera informatica, ma in fondo quasi tutti, come vedremo, sono costrutti che hanno una base in qualche maniera logica. E quindi noi cominciamo a. E per fare questo salto logico, noi immaginiamo di essere al tempo di Leonardo, no? Immaginiamo anzi di essere Leonardo e affrontiamo alcuni problemi, come dire, in assenza di elettronica, ma immaginando come se fossimo ad affrontarli al tempo di Leonardo. Questo ci dà una struttura mentale che in genere è sempre abbastanza stata utile, un compagno di strada utile nel corso, per capire alcuni concetti, diciamo, fondamentali. Allora, in genere noi facciamo sempre questo giochino, in questo caso nel corso, lo facciamo da tanti anni, e quindi prendiamo due volontari, per simulare questo quesito. Primo fondamentale quesito: come faccio a trasmettere un disegno a distanza se sono ai tempi di Leonardo, e cioè senza fax, elettricità o mezzi fisici, cioè in qualche maniera inviandolo manualmente? Come faccio a trasmetterlo? Questa è la domanda. Allora, la domanda è: come faccio a trasmettere un disegno a distanza ai tempi di Leonardo, senza, diciamo, computer, ma in qualche maniera simulando questa possibilità? Allora, ci sono due volontari? Allora, io avevo pensato a Risita e Picano. Allora, mi sembrano, tanto i quesiti di Leonardo sono 8 circa, quindi a turno li facciamo tutti. Allora, voi due avete qualche minuto per pensare tra voi, una riunione di 2 minuti, per cercare di risolvere questo quesito. Ripeto il quesito: come faccio a trasmettere a distanza un disegno ai tempi di Leonardo? Avete qualche minuto per pensarci, fate una piccola riunioncella tra voi, potete mettervi anche in un angoletto con un pochettino di carta e di cosa, e poi proviamo a interpretarla. Sì, allora, abbiamo questo schermo, perché stiamo cercando di risolvere. Sì, abbiamo una sola. Facciamo così, con un libro, con una cosa, anche con questo forse. Perfetto. Abbiamo forse anche quell'altra finestra? Allora abbiamo un po' di luce. Vediamo adesso. Voi vi terremo un altro esercizio per voi. Avete formulato un'ipotesi, grosso modo? Ok, andate alla lavagna. Allora, mettetevi ai due estremi, potete prendere un pezzo di gesso. Ok, allora siamo ai tempi di Leonardo. Dobbiamo trasmettere a distanza un disegno. Vediamo se loro hanno un'ipotesi. Come possiamo fare? Avete una vaga ipotesi? Come fareste?
Un pezzo l'uno, un pezzo l'altro.
Sì, va bene. Perché questi sono i due estremi. Come pensate di... Come si potrebbe fare?
Beh, la cosa più che mi viene in mente è che se io faccio un disegno, comunque lo devo spiegare a Francesco,
Sì. Sì.
faccio il disegno e poi vado di persona da Francesco e lo riproduco il
E no, lo devi mandare a distanza.
Bisogna utilizzare un oggetto che mantenga sicuro il disegno e che possa arrivare al destinatario in qualche modo. Però ad esempio di...
Allora, dunque, di cosa parliamo? Tanto per cominciare, no? Siamo in un albero, questo è divertente, questo esercizio è divertente, è sempre molto divertente, perché alla fine è tutto molto scontato, no? Però si scopre sempre che non è scontato per niente, e questo è l'aspetto, come dire, da un certo punto di vista interessante di questo disegno. Allora, noi abbiamo parlato delle parole chiave, che sono bitmap, giusto? Schermo, pixel, e quindi diciamo queste tre parole, no? Schermo, pixel, bitmap, a che direzione le portano? Cioè, qual è la quarta parola che è la, diciamo, la parola chiave, no? No. Una griglia. Portano a una griglia. Allora, disegniamo due griglie uguali da due parti, per esempio di 5 colonne per 5 colonne. Ecco. Ok.
Ti manca una riga?
Ti manca una riga? Ok. Adesso parlo anche tu in maniera che siano uguali le due griglie. Ok. Ok. Adesso che cosa dobbiamo fare secondo voi oltre ad avere queste griglie? Ci basta avere la griglia? Ma forse prima di questo che cosa converrà fare? Dato che dobbiamo comunicare a distanza in qualche maniera. Esatto, dobbiamo avere un sistema convenzionale per nominare queste cose. Allora, per esempio, mettiamo delle lettere A, B, C, D sul per esempio, D ed E, che devono essere uguali, evidentemente. Ok. È la stessa, e sopra che cosa facciamo? Dei numeri, esatto. Ok. Allora, praticamente, avendo fatto questo salto logico, che è il salto fondamentalissimo, che appunto sembra scontato, ma non è scontato per niente, abbiamo creato uno schermo, sostanzialmente, uno schermo, come si dice, bitmappato, e cioè in cui praticamente ogni cellula di questo schermo può essere che cosa in linea di massima? Diciamo, siccome noi stiamo parlando di immagine, no? Che cosa può essere quindi ogni cella di questa cosa? O è nera o è bianca, diciamo in linea di massima, no? Cioè, allo stato più estremo o c'è o non c'è, giusto? Quindi, o nera o bianca. Quindi, in qualche maniera, siccome i due sistemi, nel nostro caso, lontani uno dall'altro, però hanno fatto, che cosa hanno fatto loro in questo momento, facendo questa, diciamo, operazione? Hanno creato sostanzialmente una convenzione, giusto? Cioè hanno creato un sistema all'interno del quale entra un codice, no? Una struttura in cui loro due sono in grado di comunicare, no? Diciamo, più che una convenzione, ancora hanno creato una struttura in questo momento, no? Hanno creato un codice in qualche maniera, che si basa su questa idea della griglia, che la griglia è uguale dalle due parti, e che poi quindi come faccio io a questo punto facciamo un disegno che assomiglia a un triangolo, fallo tu. Risita, ecco, è fatto bene? È fatto malissimo, è fatto malissimo, fallo bene, fai un triangolo, ma fallo bene, perché ti è fatto male, cancellalo, vediamo se ci arriva da solo. All'interno di questa convenzione non può essere fatto così. No, fatto male. Lo vuoi aiutare a dare tu? Vuoi provare a farlo tu? No, fallo nel tuo.
Magari così.
C'è un aspetto vagamente sadico questa cosa, no? Perché è talmente, come dire, non vi preoccupate, lo farete tutti, quindi adesso che è capitata a loro la ruota, poi capiterà a tutti, quindi non è che... Però è vagamente sadica questa cosa, perché non è così. Chi ha un'ipotesi? Cancellala. Chi ha un'ipotesi? Non so, Maio, tu ce l'hai un'ipotesi? Se ce l'hai vai alla lavagna, non è che c'è da chiacchierare. Prova a farlo. Ok. Allora, fammi un triangolo. Oh, no. Ok, non va bene. Allora, un altro volontario, vieni, vai. Lo puoi cancellare ma su quello per il disegno non corretto
non può non ci cancellare
perché non riesco a vedere se lo scrivendo più allora dove qual è il tuo triangolo?
Questo qua.
Vabbè, è quasi riconoscibile come triangolo. Fai un triangolo più triangolo. Quello quasi non sembra un triangolo. È difficile che sia leggibile come triangolo quello, no? A chiunque lo chiedi, cancellalo. Fallo, diciamo, vogliamo farlo, facciamo farlo a un'altra persona, dai. Sabina, fa un triangolo, un altro triangolo. Sì. No, perché questo abbiamo. Facciamo una cosa che assomigli un po' di più a un triangolo. Sì, ma adesso ci divertiamo tutti. Ecco, questo comincia a somigliare un po' più ad un triangolo, no? 3 e 1 è troppo poco per essere leggibile. Allora, diciamo sostanzialmente, quindi noi abbiamo capito che il sistema per operare all'interno di un sistema bitmap è questo. Si chiama appunto bitmap perché non si fanno le righe in quell'altro modo, ma si riempiono le cellule in una maniera o nell'altra. La base del sistema bitmap è esattamente questo.
È una battaglia navale.
È da un certo punto di vista, allora, che però, visto così, improvvisamente apre tutta la questione. Allora, detto ciò, che fate voi due a questo punto per trasmettere che Sabina, ok, hai fatto. A questo punto, che lui lo deve disegnare, tu come fai, Risita, a fargli riprodurre a distanza questo disegno? Allora, per esempio, passaglielo materialmente. Esatto, così devi fare, fallo.
C1, B2. C1, 2, 3. C1, 2.
Ok, allora abbiamo siamo riusciti a riprodurre a distanza questo disegno, d'accordo? Abbiamo un codice, abbiamo un sistema che in qualche maniera abbiamo, è il più bottom line che è possibile immaginare, no? Ecco perché da un certo punto di vista nel mondo del computer avviene questa interessantissima sorta di circolarità, no? Per cui lo schermo è da un certo punto di vista, essendo un bitmap, il famoso schermo bitmap, è soltanto presente o non presente. Di fatto, in realtà, molti altri livelli sono costruiti dentro attraverso livelli più complessi di gestione dell'informazione, ma tutto alla base è un sistema anti-bitmap, no? E questo è il strano triangolo che ha fatto questo grande salto, in realtà, no? Proprio le routing grafiche. Materialmente come posso fare a fare questo, se sono ai tempi di Leonardo?
Ci devono essere delle convenzioni.
Cioè voi due, no? Ecco, non c'è neanche un telefono, come posso fare a farlo materialmente? Cioè, se voi veramente, se fosse una questione di vita o di morte, d'accordo? Una questione di vita o di morte vostra, no? Trasmettervi questo disegno a distanza, di vita o di morte, che cosa vi potreste scogitare, per esempio?
Non lo so, lui invia un piccione viaggiatore che
dice... Per esempio, ti invia un piccione viaggiatore con il codice, no? Il codice può essere poi ritrascritto. Oppure che possiamo avere? Vabbè, sì, sempre. Oppure, diciamo, nell'antichità come funzionavano parecchie di queste cose? Con i sistemi della luce e delle torri, no? I sistemi delle luci e della torre o i sistemi anche dei segnali di fumo? Tra l'altro, di recente io sono stato ad un museo della tecnica a Berlino, lo metterò lì, e nel Settecento ho visto per la prima volta queste macchine di specchi. Quindi nel Settecento esistevano, in effetti, poi questa cosa che io ho sempre sostenuto che doveva esistere, ovviamente, e l'ho vista, finalmente sono queste macchine di specchi che trasmettevano a distanza, diciamo in quel caso probabilmente non immagini, perché non sarà venuta in mente l'immagine, ma diciamo messaggi alfanumerici. Perché la cosa il salto grosso è proprio questo dell'immagine. Savina ha detto una cosa molto importante, durante la discussione. Qualcuno si ricorda che cosa ha detto, che era la cosa veramente chiave? Lei ha detto: posso introdurre un'altra griglia? Perché questo fatto è così importante? Perché ovviamente questo sistema si basa su un sistema convenzionale che è dato dal numero di quadrati che tu adoperi, o meglio, come si chiama in gergo, dalla risoluzione dello schermo, che è la stessa cosa che usare questa cosa. È chiaro, in questa maniera loro ci hanno messo 5 minuti a trasmettere il dato del disegno a una griglia molto rough, molto molto poco risoluta, di poca risoluzione, ma naturalmente se loro sarebbero stati insoddisfatti di questo ragionamento, facciamo altre due griglie raddoppiando le cose, conviene cancellarla e rifarla, e per cui ci rendiamo conto subito di che cosa vuol dire modificare le cose. Facciamola adesso a 10 questa cosa.
Il cancellino funziona benissimo, essere nuovo, è un piacere.
È un piacere cancellare.
Quando
vedi che cancella, sì, vedi che i progressi della tecnica,
No, per lo stesso compulsivo che ci metto, un piacere.
Guardare tu a cancellare.
Ho avuto un momento di emozione che era tutto qui. Quando
cresci
la ragna con
la luce, certo, ognuno ha un mondo proprio, ok. Allora adesso mettiamo le letterine.
Francesco, posso proporre una domanda etimologica?
Come no?
Mi fa pensare al punto, però perché?
È la contrazione di picture cell, cellula.
Ah, ecco. Ah, è bello, è proprio questo. Non ci avevo mai. a Pixel 7 è esattamente questo. Ah, per te è bella come cosa, Gabriele, grazie. È proprio esattamente questo il Pixel, Pixel 7. Grazie Gabriele, bella, bel golletto, diciamo. Ci sta. Un gollettino, non è che è una cosa, però un gollettino, il calzo no, è come la mano di 3-7 che è andata bene, diciamo, non è, capito, sta cosa, però porti punti a casa, insomma, sì, era passata le 3-7, era passata le 3-7. Ok, allora, adesso fai un triangolo più figo, Risita. Un triangolo che sembra più triangolo, non so come dire. Sì, fallo, lo puoi fare soltanto all'esterno, fanne un altro, fai la 9. Fai la 10, fai anche la 10 che è 10 e, ok, porta l'uguale dall'altra parte, così tanto per si mette più facile.
Ma dall'altra parte non ci
arriva. Non ci arriva uno solo. Vabbè, allora d'accordo. No, no, facciamolo che unisce in maniera, no, facciamolo che rimanga così, no. Perché è un triangolo anche quello. Fa la 10 e, tienila scura, ok. Allora, perché questo è un classico tema, esattamente così, no? E adesso unisci queste righe, non puoi non unirle a fare il triangolo, dalla 1F alla 9-10, a un certo punto ci avrà una sviliratura, e c'è classica questione che avviene proprio nel mondo dei pixel, avviene esattamente questo. È perché è un problema di approssimazione. No, ma potrebbe essere così se tu lo capisci. No, no. Però in realtà lo dobbiamo fare così. Adesso cioè, che ne so, da qualche parte lo dobbiamo far andare sopra. Quindi mi viene sdivirinato, per forza ciò che viene sdivirinato, però è un triangolo, magari, diciamo così. Dal punto di vista... Allora, a distanza, diciamo, no? Questa divinatura è assolutamente, come dire, significativa nel mondo dei pixel. È facile salvarlo, basta. È chiaro che tu lo trasmetti a distanza. Adesso ragioniamo su questo apparente errore, no? Perché è quello che ci apre tutta quanta la questione. Con questo sistema, essendo soltanto pixel cell, io da un certo punto di vista posso raccontare qualunque cosa, d'accordo? Posso prendere il disegno di Leonardo, che è questo, sovrapporre la griglia e trasmetterlo a distanza. Il problema è quanto... A che risoluzione io voglio fare questo? Cioè, che griglia gli vado a sovrapporre? Gli vado a sovrapporre una griglia come quella là che ha fatto Picano, eccetera? O gli vado a sovrapporre una griglia 100, 200 volte più sofisticata? Quanto più è fitta, tanto più realistico sarà la trasmissione del disegno. E allo stesso tempo, quanto più tempo o energia, che poi è la stessa cosa da questo punto di vista, ci vorrà per trasmetterlo. Problemi che noi normalmente non ci poniamo affatto, non ragioniamo in questi termini. Però è interessante pensare nei termini di Leonardo, perché tutto diventa immediatamente molto chiaro. Qual è la questione? Perché la questione è una questione di tipo proprio, come dire, organizzativo-cognitivo, che poi si implementa in maniera diversa. Ma il problema è quello. Allora, se noi ci spostiamo e facciamo questo strano salto logico di muoverci ai tempi di Leonardo, capiamo immediatamente questa, diciamo, questa cosa. Tecnicamente, una volta che abbiamo fatto il grande salto logico, che sembra ovvio, ma non è ovvio per niente, l'abbiamo dimostrato per l'ennesima volta qui davanti, il salto griglia, pixel, passaggio, pur se che è così ovvio che parliamo di questo, non è mai così ovvio. Ma una volta che noi cominciamo a ragionare in questi termini, capiamo alcune questioni fondamentali del mondo dei pixel. L'altra questione che è molto interessante è quella lì che era rivelata dal salto del pixel. Perché mentre cosa facciamo il triangolo. Poi ci rendiamo conto, come dire, che qui abbiamo questo punto di discontinuità. Qual è il nodo concettuale che si rivela in questa questione? C'è un nodo, no? È una specie di contraddizione concettuale che c'è lì. Qual è questa contraddizione concettuale?
È relativa all'approssimazione.
Eh?
È relativa a un'approssimazione.
Sì, è relativa all'approssimazione, ma è relativa soprattutto a un fatto costitutivo di questo sistema. Questo sistema cosa sa? No, non è che sa l'ortogonale, no, non sa l'ortogonale.
C'è un lato più grande di un altro.
No, cosa sa il sistema? Cos'è che noi costruiamo come codice di questo sistema? Una sola cosa, che c'è il puntino, o c'è il puntino o non c'è il puntino, non c'è nient'altro. Il codice che noi abbiamo costruito è un codice che dice unicamente pixel, cioè o c'è o non c'è. E come funziona la decrittazione del messaggio? Non è costruito dentro, perché dentro lui sa solamente c'è il puntino o non c'è il puntino. Quindi, quando il disegno arriva dall'altra parte, è chi decripta che dice, ah sì, questo è un triangolo che deve essere scalettato così perché la risoluzione è quella. Ma dall'altro punto di vista, se io avessi trasmesso, per fare un esempio, invece di questo disegno, adesso per dire, avessi trasmesso, facciamo un esempio, questo questa sarebbe stata una lettera A, giusto? Sarebbe stata una lettera A, ma se tu che lo definisci come lettera A, in realtà dal punto di vista del sistema questi non sono che una serie di, d'accordo? Non c'è nessun livello che divida in un sistema bitmap che quella deve essere decrittata come lettera A, come triangolo, come pixel, come faccia, come numero. Non c'è niente. Tu passi soltanto dei pixel. Questa è la forza del sistema, che in qualche maniera è onnicomprensivo. Ecco perché gli schermi funzionano così. Perché gli schermi, diciamo, sei tu che decritti quello che c'è lì, però il computer ha costruito dentro, come ben sappiamo, il discorso che quelli appartengono a un sistema informativo rispetto a un altro. Però nell'attimo in cui è all'esterno, cioè
cioè viene proiettato all'esterno, quello è una cosa che tu decristi sostanzialmente, quindi decristi di volta in volta come tu vuoi decristare. Questa è la forza e la debolezza allo stesso tempo del bitmap, il sistema dello schermo, il sistema del pixel, d'accordo? Quindi abbiamo capito, diciamo, una cosa abbastanza importante di questa faccenda. Vediamo di procedere adesso oltre, cercando di capire alcune regole, che sono delle regole che vengono a essere abbastanza utili. Sì, mi apri un pochettino anche la tenda, sì, perché tanto l'immagine non è così. Dici? Sì. Sì, volentierissimo.
E non è che occorre più andare ai tempi di Leonardo, perché in effetti, quando io ero alla scuola superiore, il nostro professore di disegno artistico
ci faceva fare le griglie
sugli acquerelli o sui chiaroscuri,
certo,
del 500 per copiare.
Certo.
Non solo, quando uno non riusciva a copiare, perché in realtà il quadratino tu lo vedevi, sì, ma poi ti concentravi sull'insieme, ci faceva coprire tutto e ci faceva copiare quadratino per quadratino, perché se tu ti astrai dal significato, cioè non lo descritti, sei molto più preciso nella
riproduzione. Ah, ecco, te lo rendi completamente astratto. Esatto. Cioè diventa meccanico sostanzialmente. Ok, benissimo. Allora, adesso cerchiamo di capire alcune misure che sono misure che tutti teoricamente dovreste sapere, ma non è mica detto al solito, come lo stesso ragionamento della griglia. Allora, ci sono delle misure che sono misure classiche che si usano nel mondo del computer, che derivano in qualche maniera da questo ragionamento. La prima è la risoluzione cosiddetto schermo, la risoluzione a schermo. Che vuol dire? Vuol dire come funziona uno schermo. Quanti pixel, che tipo di griglia ha lo schermo del computer? Lo schermo del computer si definisce il 72 dpi, cioè sono 72 dot per inch, ci sono 72 puntini in un inch quadrato. Questa è la definizione della risoluzione a schermo, il famoso 72 dpi. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che lo schermo funziona a questa risoluzione, il che vuol dire di conseguenza che se io devo avere dei prodotti che vanno nello schermo, sono tanto vale che io abbia una risoluzione a 72 dpi, non più alta, perché è soltanto uno spreco di materiale, di energia, uno spreco di materiale, perché se no è come se io mandassi delle informazioni 3, 4, 5, 6 volte più numerose di quanto lo schermo è in grado di gestire di fatto, ovviamente parlando del 100%, parliamo di risoluzione al 100%. Quindi quando noi diciamo mandami un disegno a 72 dpi, è inutile che tu carichi sul blog un disegno a 300 dpi, che è una cosa classica, no? Classicissima, che moltissimi sbagliano. Perché? Perché loro fanno una risoluzione che ha altre ragioni d'essere, ma in realtà su schermo è inutile averlo, perché in linea di massima rallenta tutti i processi, eccetera. L'altra questione, quindi, quando noi parliamo di risoluzione a 72 dpi, intendiamo dire la risoluzione dello schermo, che è la norma, quindi vuol dire una riga che è fatta da 72 pixel, è una colonna di 72 pixel, ok? Non è quadrata, è, diciamo, 72 per 72, questo vuol dire cioè quadrata, ma 72 non è la definizione dell'area quadrata, no? E ci sono il numero di pixel dato da 72 per 72 dentro l'area quadrata, sono le colonne, sono p-
Picano e Risita hanno fatto 72x72 muovendosi in una risoluzione a schermo, d'accordo? Quando è arrivata la perfezionista Savina, ha detto non mi è sufficiente questo, che cosa ha fatto? Ha detto no, facciamo il doppio, no? Facciamo il doppio. Quindi invece di 72 diventa 150. Il fatto che sono 150 vuol dire che il numero dei pixel aumenta di quanto? Si raddoppiano il numero dei pixel? Eh? Quattro volte, perché è quadratica la cosa, no? Ecco perché quando io ho un file che mi occupa 100 bit a 72 dpi, io poi lo trasformo in un programma che permette questa trasformazione, aumentandolo così si aumenta in maniera quadrata, perché ovviamente è la griglia che aumenta la risoluzione quadrata. E l'altra misura assolutamente standard è il 300 dpi, che si intende dire una risoluzione che comincia a essere un'ottima risoluzione di stampa. Come voi sapete, siete abituati ormai a stampare in varie modi eccetera, in genere a secondo anche delle dimensioni si comincia da 150 per andare a 300 dpi quando serve, se servono dei disegni sempre di pixel, parliamo di disegni pixel non vettori, che è un altro ragionamento che faremo a parte, cominciamo da queste dimensioni. Quindi questa è una prima cosa abbastanza importante. Tutti voi sapete come si maneggiano queste informazioni, no? Questo è un programma che è il programma più abituale per fare queste operazioni. Innanzitutto cosa sto facendo? Adesso sto facendo una fotoschermo per dimostrarvi che qualunque cosa in un sistema bitmap è portato a essere immagine. Questa è l'immagine, mentre questo è essendo noi un HTML, il sistema HTML sa benissimo che anche se lui me la sta facendo vedere come immagine, d'accordo? Ma sa benissimo che questa è una lettera, che questo è un link e questa è un'immagine, no? Perché me le trasforma in immagine. Ma lui dietro sa che ci sono, in questo caso, tre convenzioni diverse, no? Quattro convenzioni diverse che tutte convivono anche se sono trasmesse come immagine. Ma l'operazione che ho fatto quando ho preso una schermata, e ve l'ho messa qua, vi ho messo la schermata di questa, che cosa è questo dal punto di vista dell'operazione che io ho fatto adesso? Risita, che è questo? A questo punto, dal punto di vista del programma, lui sa che la differenza tra questo e quello? Cioè sa che questo è un link HTML, che questo è un carattere, questo è un colore, io ho preso una foto, d'accordo? Cioè l'ho riportato al suo livello schermo. Tanto è vero che se io posso operare nella maniera classica del sistema del pixel, cioè io posso cancellare il pixel, giusto? Essendo pixel posso fare questo, mentre posso fare questo in un programma originale di scrittura o di altro? No, ovviamente, perché quello sa che quella è soltanto un'immagine che a me mi serve per trasmetterla a me, però lui dentro di sé sa che sono delle convenzioni completamente diverse, no? Quindi questa operazione, che è l'operazione diciamo base dei sistemi bitmap, e cioè in questo caso nativo lui sa cosa sono le informazioni diverse, che questo è un link, che questa è un'immagine, che questo è un testo, eccetera. ma siccome i sistemi sono sistemi grafici, alla fine tutto è anche immagine. E quindi quando io ho fatto le chiavi per prendere la schermata, ho preso questa, io sto facendo appunto una foto di questa immagine, tutto mi è ritornato a pixel e io appunto a questo punto me lo porto in un programma che è un programma di tipo raster per manipolarlo come raster, non posso fare altro che manipolarlo come raster, d'accordo? Allora, in questo caso questa immagine, vi faccio vedere questo perché tutti lo sapete, però è sempre meglio essere più sicuri di tutto. In questo comando, che si chiama image size, è quello che mi gestisce questo tipo di rapporti. Infatti vedete che lui ha, essendo io ho lavorato sempre sullo schermo, lui dà la risoluzione che è la risoluzione schermo, infatti mi dà la risoluzione del 72 dpi e questa è le dimensioni al 100% e questa è la dimensione del file, d'accordo? Allora, immaginate adesso che io per qualche ragione devo cercare di avere un po' di, posso un po' fregare il computer da un certo punto di vista e dire ok, questa è una risoluzione schermo, ma siccome io questa la devo stampare, io voglio forzare un pochettino la risoluzione di questo file perché in qualche maniera io voglio che lui interpoli, come si dice, calcoli un po' più di punti in mezzo per fare un'immagine più densa basata sulle informazioni che ha, perché le informazioni sono queste. Allora io posso chiedere al computer di fare un'interpolazione, come si dice, cioè dire, ok, questa immagine qua, che era 72, portamela a 150. Allora, vedete lui che cosa fa? Lui mi chiede, vuoi conservare le proporzioni? Vuoi fare una dilatazione della scala, ma soprattutto vuoi fare un resample, cioè vuoi ricalcolare la dimensione del file. Infatti la dimensione del file, che era 1270, avendo io chiesto 150 dpi, mi ha aumentato la dimensione del file di questa dimensione, quindi ha aumentato effettivamente la dimensione del file. E lui fa dei calcoli mettendo in mezzo, vedete, mettendo in mezzo altri puntini, secondo dei suoi algoritmi, cioè come dire, la dilata, la raddoppia, la triplica, in maniera che non ci sono nuove informazioni, ma ci sono informazioni, diciamo, come dire, approssimativamente credibili. Immaginate che questo sia il volto di una persona in cui fate questa operazione praticamente automaticamente è come se tu prendi una fotocopia e la allarghi, le informazioni sono sempre quelle da un certo punto di vista, ma occupano più carta, in questo caso occupano più file. Questa operazione ovviamente può essere fatta anche a scale maggiori. La resa non sarà mai come il fatto di prendere direttamente le informazioni direttamente a quella diciamo dimensione o a quella. Però questo è importante da sapere, perché più delle volte si fa il ragionamento contrario, no? Cioè si fa da un file di maggiore dimensione, si porta un file di minore dimensione per mandarlo, per metterlo sul web, eccetera. Credo che molti programmi di tipo raster hanno anche le funzioni del save as, immagino che anche con la... vediamo se in questa versione c'è... ci sono molti che hanno le versioni già pronte per il web, che praticamente se le crea direttamente pronte per il web, oppure sei tu che gli dici fammela, fammi un JPG e fammi un JPG a 72 PI o alla dimensione che vuoi, dipende dai vari dai vari programmi, ma comunque diciamo in linea di massima il ragionamento è questo. Quindi la dimensione del file, la risoluzione, ha tutto a che vedere con questo discorso che noi abbiamo fatto, diciamo, improntandolo sul discorso di Leonardo. Adesso un'altra cosa che spesso si confonde in questo caso, quindi, come dire, questi ragionamenti hanno molto a che vedere anche con le prese dirette che noi facciamo della realtà, perché possiamo prendere la realtà a livelli diversi di risoluzione. Questo è tipico col mondo degli scanner o con il mondo delle macchine fotografiche, no? Perché che griglia adoperiamo sostanzialmente, la famosa risoluzione, no? A che risoluzione noi lavoriamo con le nostre sistemi di input? Cioè prendiamo un input a 72 dpi, a 150 dpi, a 300 dpi o altro, che risoluzione abbiamo? Tutto il grande, la grande questione per esempio di questi sistemi che continuamente propongono risoluzioni sempre progressivamente più alte, ma evidentemente queste risoluzioni sempre progressivamente più alte richiedono maggiore spazio, richiedono maggiore capacità di storaggio, eccetera, eccetera. Ma è chiaro che più fitte sono le reti attraverso cui noi prendiamo la realtà, maggiore definizione hanno. È lo stesso identico ragionamento che noi abbiamo visto applicato nella griglia di Leonardo. C'è un'altra dimensione, che è una dimensione che a volte sfugge, e che è invece la cosiddetta profondità della lettura dell'immagine. Per fare questo dobbiamo fare un ulteriore passaggio logico. Adesso invitiamo altre due persone a fare un'altra domanda. La domanda è questa. Facciamo... Ci sono due volontari? Chi vuole farla questa cosa? Facciamo Sabina e Laura? Ok. Allora, Sabina e Laura, pensateci un attimo. Il problema adesso è il seguente. Fino adesso ci siamo mossi in un mondo bianco e nero, d'accordo? Come posso fare ai sensi di Leonardo a passare queste informazioni con colore? Questo sistema, diciamo, vediamo diversamente. Io per anni, per decenni, per secoli, sono vissuto in un mondo bianco e nero, d'accordo? Perché mi sembrava già una rivoluzione incredibile questa cosa che aveva avuto in mente ai grilli del Twitter. Mi sono mandato centinaia di temi, di post, di scritte, di qualunque cosa con questo sistema. A un certo punto, mentre io una notte, a una di voi due gli viene questa cattiva idea in testa, e gli dico, ma perché devo fare un mondo bianco e nero? Non posso fare un mondo a colori? Questa è la domanda. Dovete trovare l'invenzione. Com'era? Come si fa a risolvere all'interno di questo sistema un mondo a colori? Pensateci qualche minuto. Pensate tra voi. Avete qualche minuto per fare il piano. Noi intanto ce la spassiamo. Come si fa a fare un mondo a colori dentro questo sistema?
Altissime, 300 dpi, quando poi in realtà l'occhio non le percepisce, altrimenti quando abbiamo le tavole, noi con 300 metri non percepiamo, è già una buona percezione della quindi poi in realtà noi sovraccarichiamo informazioni.
Noi tendiamo, diciamo, è come un cioè avendo io per esempio una fase in cui gli elementi erano molto costosi di storaggio, di tutto, sono come un nonno che vede i figlioli dilapidare il pane, non so come dire, no? Perché la concezione è diversa, perché quando tu hai cominciato a lavorare, che c'erano i 400K,
sì,
diciamo, no? E dentro questi 400K dovevi fare entrare tutto, il programma, la cosa, eccetera, 400K, un file di 35K cominciava a diventare, capito? Mentre adesso normalmente arrivano questi file, capito? del giga, del file, che va proprio necessario, no?
Quando compri un computer, mi ricordo perfettamente che un venditore disse a mia madre: questo computer a noi è infinita, a 9 gigabyte.
Capirai, infinita.
Questa è una
macchina
digitale
che gli
porta
3-4 mega. Sì, poi non sapete leggere né scrivere.
Però in quel momento 3 giga, proprio, cioè, il sistema operativo avrà usato
200 megabyte. Quindi la domanda è: abbiamo vissuto per diversi secoli passandoci i disegni col sistema disegni o qualunque tipo di informazione abbiamo visto, no? Col sistema bitmap, ci mettevamo i secoli, però teoricamente possiamo passare allo stesso grado di definizione di oggi, volendo. È un problema economico, non è un problema cognitivo tecnico, no? Dipende da quanti punti ci vogliamo passare, tutto sommato. No? Sì, certo, è lo stesso problema dei mosaici in fondo, no? Ok, allora venite, andate alla lavagna, raccontatecelo. Eh beh sì, perché a turno dobbiamo fare tutto questo giochetto, quindi... Vabbè, se supporta Salina. C'hai a bassa risoluzione. Allora, vediamo un poco come una maniera in cui voi avete pensato di affrontare questo problema. Sì.
Abbiamo pensato che la maniglia di base
sì.
È la logica, la logica sì, no, cioè
sì, ok.
Però in quel caso il quadratino occupato non è solo occupato, ma ha un'informazione.
Ok.
Quindi, per esempio, questa è una griglia.
E cioè?
E quindi c'è se no, non si serve niente.
Ok. Come la dai l'informazione?
Sempre con D
serve,
sempre a passare la manale.
Sì.
E poi individuo un colore.
E come individuo il colore?
Perché sarà in una tabella.
Come lo individuo il colore?
Allora hanno due griglie. Una griglia che è una tavolozza di colori.
Sì.
Quindi ogni colore è identificato da un codice, come se fosse un pantone, che ne so, B2 è il giallo canarino, e B3 è l'arancio. Quindi ogni volta gli dicono, guarda che nella casella 1 c'è un pixel. Poi con riferimento alla griglia di colori che noi abbiamo concordato come convenzione...
È così? Beh, secondo me è venuto molto in vostro soccorso.
Il nero e quello bianco. Come se facendo il scritto B5, anziché...
Cioè voi dite, noi abbiamo una griglia che è una griglia di bianco e nero.
Sì.
E un'altra griglia a cui A3 rappresenta un colore. A 4 rappresenta un altro colore, a 5 rappresenta un altro colore. Ok, quindi tu passi anche l'informazione della tabella dei colori, per dire così. Questa griglia dei colori è quella. Diciamo che questo forse può essere un metodo, però il metodo che hanno implementato è una variazione di questa, no? Ed è una variazione, come dire, da un certo punto di vista è più furba. Immaginate che funzioni così. Facciamo tre boccettine, disegniamo al centro tre boccettine, come se fossero tre boccettine di china, tre ampolle, fate tre boccettine, sì, esatto, perfetto. Ok, immaginate che noi abbiamo queste tre boccettine, d'accordo? Come le chiamiamo queste tre boccettine? RGB, le chiamiamo RGB, una R, ecco, RGB le chiamiamo, red, green and blue, giusto? Ok, Esattamente. Allora, se noi abbiamo queste tre boccettine, noi possiamo dire che un colore, chiamiamolo colore F, per fare un esempio, il colore F è dato da R, esatto, R 30%, G 20%, B 15%, oppure per essere più logici e più facili, diciamo che è composto da, invece di fare il 30% che ci confonde in questo momento la vita, diciamo che ci sono 30 gocce di R, 20 gocce di G e 15 gocce di B, ok? Questo è il salto logico, cioè abbiamo digitalizzato il colore sostanzialmente, abbiamo reso il colore digit, no? Scomponendolo nei tre colori primari, che sono colori non quelli, diciamo, il colore primario di quando andiamo a dipingere, ma i colori primari su come funzionano i tubi catodici del computer, che sono leggermente diversi, ecco perché si chiamano RGB, hanno un sistema diverso del colore. Sì, però interpretato attraverso i tubi catodici, ecco perché sono RGB. Esatto, ok. A questo punto noi cosa facciamo? Abbiamo a monte e a valle le boccette, diciamo così, no? Quando passiamo il pixel, passiamo il pixel più quelle informazioni lì, cioè il pixel non è soltanto bianco o nero, ma il pixel rappresenta un colore, d'accordo? Che noi in realtà, di nuovo, teoricamente, ai tempi di Leonardo, siamo in grado di creare a distanza con questo sistema delle boccette. È un attimo complicato se ci pensiamo, perché a ogni singolo pixel dovresti applicare una certa percentuale di questi determinati colori, ma in realtà il sistema del passaggio da un sistema black and white, come tra l'altro era originariamente, perché originariamente era black and white, al sistema del colore, passa attraverso questo, diciamo, sistema. Allora, detto ciò, anche questi noi li possiamo vedere di volta in volta, basta che andiamo in un nostro programma di tipo raster, perché ovviamente quando noi ci scegliamo un colore, questo colore sarà un colore comunque indicato all'interno di questo sistema. Adesso l'ho messo così, questo colore o questo colore, vedete che è un colore che ogni volta ha questi RGB, eccoli qua, ecco, vedete come variano? Questi qui sono col sistema RGB, queste sono varie altre convenzioni che vengono usate. L'RGB è quello che vale il 70, andate pure, è uno strazio, no? Grazie comunque, comunque c'eravate arrivato un metodo, funzionava anche il vostro metodo, poteva funzionare. Il problema qual era? Che era un sistema rigido, no? Avete una paletta, adesso questo discorso del rigido vi serve esattamente per farvi capire un altro discorso, che è il discorso della profondità, e quindi con questo poi finiamo un altro pezzo. Vedete perché ci sono varie convenzioni, no? Se io cambiando il colore mi variano le convenzioni, sono diverse convenzioni. Questa è la convenzione RGB, che è la convenzione classica su cui funzionano i tubi catodici, che normalmente è quella che viene usata di più. Questo è il sistema Cyan, Magenta, Yellow e K, non mi ricordo che cos'è.
È nero, ma il nome chi viene dall'altra chiave della tipografia.
Esatto, e questo qui è il sistema in genere in chiave tipografica che viene usato, e questi altri. Comunque adesso no, questo non è importante, basta capire questo sistema, no? Questo sistema che viene fatto. Il discorso che facevano loro sul fatto di avere una tabella, no? Loro dicevano, noi abbiamo una tabella, no? Abbiamo un altro layer con una tabella. Allora,
come dire, ragionate un attimo proprio su come ragionavano loro con la tabella. Che vuol dire avere una tabella? Seguitemi. Vuol dire che io posso avere una tabella fatta, ad esempio, da 16 colori, giusto? Immaginate loro due, con il loro sistema, io ho 16 colori, d'accordo? Oppure posso avere una tabella più piccola, no? Che è fatta di 4 colori. Oppure una tabella di solo 2 colori, che sarebbe bianco e nero, giusto? Oppure invece di 16 colori, posso avere una tabella di 256 colori, d'accordo? E che è un altro dimensionale. Oppure sempre più avanti, d'accordo? Sempre più fitte possono essere queste tabelle mie di colori, giusto? Che cosa vuol dire questo? Vuol dire, che cosa vuol dire quanto più ho una tabella fitta di colori? Che vuol dire nella realtà? Voglio dire che se io faccio un... Ci sono due discorsi, una volta che uno avete capito, una volta per tutta nella vita. Allora, una cosa è la risoluzione. La risoluzione vuol dire che io sto facendo una foto a te con una griglia a 300 dpi o con una griglia a 72 dpi, d'accordo? Chiaramente se la faccio a 72 dpi ho meno informazioni, se la faccio a 300 ho più informazioni, d'accordo? Un altro ragionamento è la profondità della lettura dell'immagine, è un altro discorso, e cioè il mio sistema che rapporto ha con la realtà? Ha un rapporto soltanto di due, e cioè se un rapporto soltanto di due io ti vedo o in bianco o in nero, indipendentemente dalla risoluzione della ripresa, giusto? Perché ti posso riprendere a 72 dpi o ti posso riprendere a 300 dpi. Giusto, ma sempre ti paragono con questa tabella. Questa è la profondità di lettura della, del sistema dei colori. Se io ti riprendo con una profondità di lettura 4, tu diventi 4 colori, d'accordo? A 16, 16, a 256, 256, a milioni di colori, milioni di colori. D'accordo? Questa è la profondità della lettura. Della, della cosa, e i sistemi diciamo di nuovo scanner, macchine fotografiche eccetera eccetera hanno anche questo parametro non è la risoluzione ma è la profondità della lettura e quindi tra virgolette il grado di realisticità, diciamo così, no? Perché su quante sfumature di colore io posso giocare? Solo su due o su un milione o su 10 milioni eccetera? In realtà si arriva e questa viene descritta come bit di profondità, 8 bit, 16 bit e a volte proprio in alcuni casi addirittura 32 bit e in linea di massima noi non le cambiamo mai queste risoluzioni perché ci creano dei casini mostruosi perché nel nostro caso non è un fatto di rimente, mentre per chi lavora per esempio sulla fotografia è un fatto di rimente o anche su altre tecniche. In genere gli occhietti difficilmente si muovono dalla risoluzione standard che è 8 bit che va più che bene. Però questa è un'altra, sono varie dimensioni che è bene avere, diciamo, sotto mano. Allora, io direi di finire questa parte e poi prendere l'altro. Sul discorso, che è un discorso secondo me abbastanza interessante, abbastanza incuriosente, adesso se fossi me mi metterei direttamente su, perché sto sicuro, no, mi attacco il telefonino, perché sennò io questo non lo riesco a vedere. Sì, ma più o meno basta uscire dalla rete Sapienza, il mondo si semplifica molto. Non so se questo è una... ha dei valori simbolici più alti o no, questo non sono in grado di dirlo, ma sicuramente con la rete funziona abbastanza bene. Qual è la questione che a me mi interessa in qualche maniera, come dire, giocare un poco, no? Giocare un poco. È di nuovo tutto il problema, che è un problema abbastanza interessante, del rapporto tra pixel, informazione proiettata e come dire, il rapporto fondamentale che c'è tra l'immagine trasmessa per via dei sistemi informatici e la realtà. E per fare questo ragionamento, che è un ragionamento abbastanza interessante in fondo, possiamo provare a rispondere a questa domanda. Perché un'immagine ha più informazioni del reale? Che è un rebus logico che in qualche maniera, come dire, porta a una serie di cortocircuiti logici abbastanza interessanti che cerchiamo un pochettino di dipanare. Cioè, perché un'immagine ha più informazioni del reale? Questa è, diciamo, il punto di domanda, a cui in realtà vedremo che si risponde con un altro cortocircuito logico. Per arrivare a questa discussione, cerchiamo di fare un pochettino dei giri. Una delle cose bellissime del mondo dei pixel, speriamo che adesso questo ci funzioni, sì, eccolo qua, è il progetto di Google che si chiama Art Project, che è una delle cose per cui io vorrei stare sempre su Google, praticamente, soltanto per divertirmi con Art Project. Non so se qualcuno di voi lo conosce. Giulio, tu sai l'assistenza di Art Project? Di cosa si tratta per chi non lo sapesse? Andiamo a questo link per intenderci. Google sta facendo una progressiva, diciamo, digitalizzazione del mondo, come noi sappiamo. E perché fa la digitalizzazione del mondo? Fa la digitalizzazione del mondo perché perché questa digitalizzazione ha un enorme valore economico. Diciamo, alla fine questo è il bandolo del problema. Quindi, dopo aver digitalizzato le mappe, le strade, le cose, dopo aver digitalizzato il 3D, dopo aver fatto sistemi ancora più avanzati del 3D, dopo essere andato sott'acqua, sopraacqua, dentro le case, fuori delle case, insomma, praticamente, già da parecchi anni ha fatto questo lavoro, che è un lavoro veramente pazzesco, e cioè digitalizzato ad altissima risoluzione molti quadri, no? Il programma si chiama Art Project, che consente, magari c'è qualcuno che non lo conosce, no? Vale la pena? Lo conoscete tutti bene? No, hai visto? Vale la pena. Che cosa fa, in due parole, il programma Art Project? Hai tanti modi di accedere. Diciamo che, per esempio, la National Gallery di Londra, ci sono moltissime gallerie, i Musei Capitolini, la NIAM, moltissimi musei, che vengono digitalizzati. Come sono digitalizzati? Sono digitalizzati innanzitutto, adesso speriamo che internet un poco mi accompagni, vedete, che cosa succede qui? Qui succede che io posso girare in modalità DRML dentro i musei, e quindi, potendo girare dentro i musei, io posso vedere le opere d'arte nel loro, diciamo, contesto fisico, d'accordo? Se invece della National Gallery comincio a girare un po' qui, voglio andare dentro altri musei, con la stessa modalità la faccio, ed è una cosa molto bella, perché in realtà dopo un poco mi impratichisco e imparo, diciamo, tutte le loro cose, vado da una sala all'altra, in alcuni casi vedere, diciamo, nel contesto effettivamente fisico è diverso che vederli, diciamo, semplicemente sul libro, eccetera. Come potete facilmente immaginare, poi è possibile farsi un po' quello che si vuole, cioè io per esempio credo che, ecco, per esempio questi sono tutta una serie di quadri che io amo particolarmente, per cui vabbè, poi man mano, no, ovviamente c'è tanti livelli, puoi fare più cose, ma non è questo che ci importa, a noi ci importa di capire questo discorso cognitivo che ci interessa. Innanzitutto posso sempre però fare questo che è il ragionamento fondamentale. Ecco, adesso io sono uscito dalla modalità, mi sembra di essere uscito, non ancora no, vediamo un attimo come faccio. Devo zoomare fuori?
Sì.
Ok. Devo ricordarmi come si fa. Ok, va bene, ci sono andato così. Allora, chiudete un attimo per favore quella luce. Allora, a questo punto, questo era tanto per descrivervi la cosa, immaginate che questo è moltiplicato in tante maniere, ovviamente ho il mio sistema di ricerca e posso mettermi con la ricerca per nome, per quadro, posso fare tutto quello che voglio, adesso non importa. Però la teoria che io voglio, diciamo, dimostrare è in qualche maniera che da un certo punto di vista una digitalizzazione contiene più informazioni del reale. Questo è il punto, diciamo, concettuale che mi interessa farvi ragionare. E cerchiamo di capire perché contiene più informazioni del reale. Questa cosa che noi vediamo è il quadro o è una raffigurazione convenzionale del quadro? Questa è la prima domanda. Ovviamente è una raffigurazione convenzionale del quadro, non è il quadro, giusto? Questo è il primo discorso. Quindi se è una raffigurazione convenzionale del quadro, questa è la realtà oppure che cosa è in realtà, secondo la nostra definizione? Cosa è questo che noi vediamo qua?
Una traduzione.
Eh?
Una riproduzione digitale del...
È una, nel caso specifico, è esattamente quello di cui noi stiamo parlando. È un bitmap. È un bitmap del quadro. D'accordo? È esattamente quello che, di cui stiamo discutendo adesso. Ognuno di questi pixel, che cos'è? È un pixel e basta, non è nient'altro che un pixel dal punto di vista di questo, in cui queste nostre, diciamo, come dire, informazioni che abbiamo gestito adesso, noi siamo completamente all'interno di un sistema convenzionale. Non siamo dentro la realtà, siamo all'interno di un sistema convenzionale, che è un sistema convenzionale del bitmap, punto, e del pixel, punto, in cui vengono dilatate all'infinito, quasi all'infinito, questo tipo di informazioni, in una maniera pazzesca da un certo punto di vista, perché guardate a che stato di risoluzione noi siamo. No? Siamo a questo punto, aumentiamo la risoluzione, guardate, siamo soltanto a metà, guardate che livello cioè immaginate che griglia loro hanno usato, d'accordo? Ritornando al discorso di Leonardo, vedete che ci viene così forte alla fine, perché noi l'abbiamo fatto una volta nella vita, Risita e Picano, l'hanno fatto questo coso di passare il triangolo, ed è venuto quel triangolo là, ma la cosa è assolutamente uguale, è soltanto che hanno una griglia estremamente più sofisticata, no? Ancora più rigida. E immaginate se c'è una definizione di colore
che tipo di palette di colore non hanno usato, probabilmente non quella fatta da 2, da 4, da 16, ma sicuramente da milioni per poter arrivare a questa cosa. Siamo arrivati qua? No, andiamo ancora oltre e guardate a che livello di dettaglio noi siamo, d'accordo? Queste informazioni sono informazioni che da questo punto di vista è chiaro che questa raffigurazione contiene più informazioni del reale. In che senso? E perché la risposta logica è contiene più informazioni del reale? Perché questa che apparentemente è una contraddizione, in realtà è una cosa corretta da dire? Perché la maniera logica per cui questa risposta è corretta è perché il reale di fatto ha infinite informazioni, e avendo il reale infinite informazioni potenziali, di fatto allo stesso tempo non ha nessuna informazione. Questo è il problema. Il reale in quanto tale è un depositario di infinite proiezioni informative e quindi da un certo punto di vista, contenendo l'infinito numero possibile di informazioni, anche non contiene informazioni, da un certo punto di vista. Cioè il cerchio si chiude, perché potenzialmente, è come il buco nero, è lo stesso concetto del buco nero, no? Essendo teoricamente infinita massa, infinito tempo, infinita curvatura, infinito tutto, di fatto allo stesso tempo lo è in potenza, ma non lo è concretamente. E così questo quadro, quello che noi vediamo, ha molte più informazioni del reale nell'attimo in cui noi abbiamo proprio operato una convenzione. Questo non è il quadro, non è il quadro. Il quadro è la realtà. Questo è una trasformazione in un pattern informativo predeterminato e già deciso, che nel caso specifico si chiama bitmap, di un aspetto di questo reale, che lo dilata all'infinito, ma non è il reale. D'accordo? Non so se in questo siamo d'accordo. Da questo punto di vista la domanda che questa raffigurazione contiene più informazioni del reale è un po' una domanda a trabocchetto, intendiamoci, è ovvio che è una domanda a trabocchetto, però la affronta in maniera significativa, per cui a un certo punto dobbiamo fare la prova del 9 per avere questa risposta. Quindi noi qui possiamo fare delle analisi che in realtà non possiamo fare sul reale, nella stessa identica maniera che noi possiamo proiettare un altro sistema informativo, immaginate il sistema dell'X-ray, no? dei raggi X, o di altri tipi di informativi chimici, emissioni luminose, altri aspetti sulla materia, che ogni volta hanno bisogno di un loro set informativo, cioè di una loro convenzione, no? Dobbiamo capire in quale convenzione noi ci muoviamo. Qui, muovendoci nella convenzione del bitmap, noi siamo in grado di arrivare a delle informazioni assolutamente importanti e potenti, di alcune informazioni però, questa è la cosa molto interessante di questo quadro. Alcuni di voi sapranno dove voglio andare ad arrivare e alcuni non sanno dove voglio andare ad arrivare. Allora, tra parentesi, alcuni di voi sanno che io ho avuto abbastanza forte la fissazione di Van Gogh e io ho fatto delle analisi di alcuni quadri di Van Gogh scoprendo delle cose che nessuno aveva mai scoperto proprio facendo questo ragionamento, proprio entrando a dei livelli di risoluzione, mi servivano dei livelli di risoluzione per provare determinate cose. Adesso io non vi voglio passare quest'altra mania
dei Van Gogh, perché ne ho avute tante, però se a qualcuno gli interessa esiste un libro anche sull'iPad, e sull'iPad è molto bellino, se vi diverte, costa 2 lire, se avete un iPad è molto divertente. Comunque ci sono anche delle scoperte vere e proprie che io ho fatto su questo ragionamento. Allora, comunque, questo è in qualche maniera un quadro più reale del reale. Che cosa succede a questo punto? Siccome tutto si basa su un discorso di decodifica bidimensionale, perché il bitmap si muove su un discorso di decodifica bidimensionale, noi possiamo fare tutto quello che ci pare con tutto questo layer informativo, ma non scopriremo mai il segreto di questo quadro. Giusto? Perché se ci muoviamo in questo sistema convenzionale, che è il bitmap, e quindi diciamo questo discorso di profondità, no? Di lettura, però potremo fare quello che ci pare, scopriremo alcune cose, ma non scopriremo mai il segreto di questo quadro, d'accordo? Perché il segreto di questo quadro si basa invece sull'utilizzo di un'altra convenzione, che questa non ce la risolverà mai. Alcuni di voi forse lo sanno, alcuni di voi non lo sanno. Qual è il segreto di questo quadro? Il segreto di questo quadro è che è costruita dentro questa immagine una deformazione prospettica che non potrà mai essere rivelata con un discorso di bitmap, perché è una deformazione prospettica e quindi nasce dall'utilizzo di un'altra convenzione, e che non è la convenzione del bitmap, d'accordo? Allora, forse alcuni di voi lo sanno, forse alcuni di voi non lo sanno, ma questa immagine qua è uno scale, è un teschio. Questo teschio viene... è possibile vederlo soltanto se ci si mette più o meno da qua. Vediamo un poco quanto spazio posso guadagnare. Ok, posso guadagnare più di così. Ecco qua, lo cominciate a intravedere che se io lo vedo in questa prospettiva, immaginate che io mi muovo ancora di più di quanto io possa fare in questa casa, questa immagine diventa l'immagine di uno schermo. Andiamo dalla lezione, che so tutte queste cose, non c'ho più la lezione, un attimo che ci vado. Credo che sia questo. Ok. Allora, eccoci qua, eccolo qua, vedete, vi ho preso la foto, eccola qua, vi ho preso la foto, eccolo qua, mettendomi in prospettiva. Naturalmente, adesso nella letteratura di questo quadro è chiaro che vuole, diciamo, da una parte con una precisione fiamminga, avete visto che tipo di dettagli, che tipo, in realtà il quadro è Holbein, quindi non è fiammingo, anche se ha la scuola, diciamo, è un quadro di un pittore inglese, se ben ricordo, sono quasi certo, però possiamo controllare. Comunque, insomma, è chiaro che vuole parlare della caducità di tutti gli elementi del potere, no? Il quadro si chiama Gli Ambasciatori, hanno tutti loro questa loro piena di questa, diciamo, ricchezza, gli strumenti del lavoro, gli strumenti del potere, eccetera, e poi è costruita dentro questa, diciamo, questa figura del teschio per andare, diciamo, a toccare anche il tema anche della caducità, no? Di tutti questi appelli. Allora, questo è un caso in cui, secondo me, il cerchio si chiude in maniera abbastanza interessante, no? Nel senso che questo mondo del bitmap, il mondo dello schermo, il mondo delle convenzioni, che è un mondo che comunque noi, di cui siamo pervasi in qualche maniera, e che tutti voi conoscete, perché è chiaro che programmi raster sono i programmi che chiunque ormai adopera. Non penso che nessuno non sappia adoperare un programma raster, almeno a livello, diciamo, basilare, no? Il programma più noto è Photoshop, ma ce n'è tutta una genia,
e Photoshop è talmente noto che addirittura i verbi, no, diventano photoshoppare, adesso di Photoshop o varie altre, diciamo, non so, forse ce ne sono altri di termini che hanno a che vedere con questa, diciamo, diciamo con questa terminologia. Allora, adesso noi ci prendiamo una piccola pausa e passiamo alla seconda parte, cioè come questo mondo ha un impatto sull'architettura, ok? E quindi nella seconda parte vediamo queste ricadute nell'architettura. Ci sono negli anni molti approfondimenti che sono stati fatti su questo tema, che è sempre stato un tema abbastanza sfizioso. Quindi, se volete, andando negli approfondimenti, troverete veramente tante cose sfiziose che riguardano questo argomento. A me mi interessava adesso in questo momento quindi farvi capire, e così faremo per altri ambienti via via più complessi nel corso, certi aspetti, diciamo, come dire, tecnici, che sono legati a certi aspetti anche, diciamo, di concezione, cognitivi, eccetera. Quindi noi ripercorriamo alcuni ambienti, ripercorreremo una serie di ambienti dell'information technology sotto questa luce. Abbiamo cominciato da questo. Allora ci prendiamo poi magari verso la fine, se vogliamo, facciamo una discussione di tutto. Adesso ci riportiamo un poco, sono le 14:20, vediamo alle 35, d'accordo? Un quarto d'ora circa, riprendiamo con la seconda parte della lezione. Ok? Ok. Sì, era in rete. A tedesco. Però leggiamo. Vi è un rapporto forte e diretto tra l'immagine dello schermo e sullo schermo, cui noi siamo avvolti nel mondo contemporaneo grazie all'elettronica, e alcuni sviluppi, tra virgolette, superficiali, tra virgolette, dell'architettura di questi anni. Naturalmente sviluppi superficiali vuol dire almeno tre o quattro cose insieme. Bisogna riflettere un attimo sulla questione. Per esempio, la pelle è superficie, ma in che senso è superficie? Che cosa rivela questa superficie della pelle? E soprattutto questa pelle superficiale, che rapporto ha con l'organismo che c'è dietro? E indubbiamente questo discorso della superficie, che da un certo punto di vista è, diciamo, semplicemente, come dire, appartenente soltanto a una sfera puramente visibile, in realtà, come sempre, nasconde degli strati, come dire, di ragionamento e di significato molto più intriganti, no? Quello che è semplicemente superficiale forse non è così semplicemente superficiale come noi crediamo, ma rivela delle ricchezze, delle profondità. Siccome noi stiamo parlando appunto in questo stadio del corso, in questo ciclo del corso, del mondo del pixel, del mondo della superficie, prima l'abbiamo visto nella prima parte sotto questi punti di vista un po' tecnici, un po' cognitivi allo stesso tempo, e adesso invece cerchiamo di riflettere per una mezz'oretta, 40 minuti, su questo tema dal punto di vista dell'architettura. Allora, ad esempio, se voi andate in architettura e modernità, l'ottava parte del libro Architettura e modernità è una, si fa un ragionamento che è un ragionamento abbastanza particolare, perché ha una struttura molto diversa
dal libro Introduzione alla rivoluzione informatica e architettura, mentre Introduzione all'informatica e architettura ha come target una riflessione all'interno proprio dello strumento informatico e quindi le sue strutture, le sue differenti, diciamo, finalità e organizzazione, invece in architettura e modernità, siccome l'epicentro rimane l'architettura, bisogna fare in modo, soprattutto nell'ultima parte, di intrecciare alcune tematiche che riguardano lo sviluppo dell'architettura contemporanea con alcune tematiche che riguardano il mondo dell'informatica e della sua evoluzione. Quindi le prime parti dell'ottavo capitolo dell'architettura e modernità ha proprio a che vedere con questo arrivo del mondo del bitmap, il mondo della superficie, nel tema dell'architettura. Possiamo leggere rapidamente questo, questo che è una parte del libro. Il primo certamente più epidermico riguarda la maniera con cui le nuove presenze dell'immagine elettronica che ci circonda in mille occasioni nel mondo d'oggi si riversano in alcuni motivi del progetto architettonico. Mi riferisco appunto ai temi del mapping e della superficie, alla compresenza dinamica tra diversi layer figurativi e funzionali del progetto, ai temi della frammentazione delle masse, ad una stessa multivalente obliqua luce che illumina concettualmente queste nuove architetture. La luce di questi progetti non è quella dell'alba calda con cui alcuni fotografi amano vedere classicamente il mondo, ma quella elettrica, luminescente, fredda e intermittente, dei neon, delle insegne, delle scie di auto e delle nuvole di un mondo che è irrimediabilmente altro. Tutta una serie di progetti usano le influenze della presenza quotidiana dell'elettronica e dei nuovi media come temi che ispirano, a volte dichiaratamente, a volte no, la figuratività del progetto. Interessante notare come in Italia queste influenze siano ibridate con alcuni temi della nostra architettura del Novecento, fornendo esiti senz'altro di crescente interesse. Allora, potete rivedere il libro Architettura e Modernità, le prime pagine dell'ottavo capitolo, perché appunto consentono di fare questa lettura. Un tema di interesse come mai nel dibattito architettonico contemporaneo degli ultimi 20-25 anni si comincia di nuovo a riparlare di superficie. Perché la superficie è stato uno, in fondo, dei grandi temi che sono stati accantonati dal dibattito classico dell'architettura moderna, industriale e meccanica. Anzi, in qualche maniera, il tema della superficie è in qualche maniera connessa ad essa il tema della decorazione, erano dei temi che sono stati veramente sostanzialmente banditi dal modernismo classico. Per quale ragione? Per una ragione molto semplice. Essendo il DNA dell'architettura industriale e meccanica un DNA basato sul funzionamento e sulla macchina, qualunque elemento che in fondo deviasse da questo principio cardine, che è il principio del funzionamento, il principio della macchina, era visto evidentemente come estraneo o come attardato o come partecipe di un altro mondo, di un'altra cultura. La cultura vincente del mondo industriale, della macchina, il cosiddetto movimento moderno, bandisce la superficie come tema e lo deve fare proprio all'interno di questo suo, diciamo, mondo. In realtà ritorna il tema della superficie, ritorna per 3 o 4 o 5 ragioni contemporaneamente, a cominciare in particolare dalla fine degli anni 70 e inizio anni 80. Perché ritorna? Ritorna innanzitutto perché si vuole, come abbiamo detto, ricreare delle immagini in qualche maniera comunicative. Questo discorso l'abbiamo già visto precedentemente quando abbiamo parlato del ritorno del simbolo, della metafora, del momento in cui l'architettura riacquisisce un forte livello narrativo, e abbiamo visto che questo discorso narrativo è anch'esso un portato del cambiamento da una società industriale a una società delle informazioni. In quel caso il momento narrativo si interfaccia a un grande tema in cui il simbolo, la metafora, la maniera di parlare anche in via non soltanto causa-effetto ma anche metaforica appartiene a tutto il mondo anche appunto dell'arrivo di modalità espressive completamente diverse basate anche sul computer. Dall'altro punto, e quindi da questo punto c'è un ritorno, quindi attraverso l'immagine, se vogliamo, ma dall'altra c'è proprio un ritorno del discorso della superficie. La superficie ritorna ad essere in qualche maniera un campo per l'architettura, e questa superficie è ormai una superficie fortemente legata anche al mondo dell'informatica, al mondo degli schermi, al mondo, come dire, della piattezza. La piattezza che era un antivalore, no? Nel mondo della macchina, perché la macchina in quanto tale è organismo funzionale, in realtà ritorna in gioco il momento della superficie, anche perché lo schermo è prima di tutto superficie. Noi siamo sempre più avvolti in qualche maniera da un mondo di schermi. Lo schermo non è soltanto lo schermo del computer, è lo schermo della televisione, è lo schermo del cinema, è lo schermo degli elementi, diciamo, pubblicitari. Adesso da molti anni, ormai da 5-6 anni, è anche lo schermo dei sistemi mobili, degli iPad, dei telefonini, eccetera, eccetera. E sempre più l'ambiente che in qualche maniera ci circonda ha una dimensione planare, ha anche una dimensione planare molto importante, e quindi questo da un certo punto di vista determina una sorta di Weltanschauung, cioè una visione del mondo, una maniera di guardare il mondo, che è una maniera di guardare il mondo che crea una sorta di cultura del tempo, no? Weltanschauung vuol dire visione del mondo, no? È una parola che andava molto alla moda per dire che in certi momenti storici ci sono alcune visioni del mondo che sono visioni del mondo condivise, no? Che in qualche maniera permeano, anche se a livello superficiale, alcuni momenti della storia, no? Per esempio, tutto il mondo dell'Art Nouveau, tutto questo ritorno all'inizio del secolo, tra i due secoli, di questo mondo floreale, vegetale, di queste forme flessuose, attraversa, no? Attraversa i vari stili, varie manifestazioni culturali, dall'architettura alla pittura, è una vera visione del mondo da un certo punto di vista, no? E in fondo noi stiamo vivendo una visione del mondo in cui lo schermo, il pixel diventa interpretazione del mondo in qualche maniera, no? Questo concetto è stato detto anche in maniera molto bella ieri. A un certo punto Luigi Francesini, durante la sua conferenza, ha preso una citazione di Oscar Wilde, no? Ed è una citazione che perfettamente si attanaglia a questa questione. Oscar Wilde dice: la nebbia in Inghilterra c'è sempre stata, ma noi l'abbiamo capita soltanto attraverso i quadri impressionisti. È una cosa geniale, e vuol dire esattamente la stessa cosa che noi continuiamo a dire tante volte. Cioè, i nostri sguardi critici spinti dall'arte perché l'arte è rivelazione del mondo, no? La rivoluzione di un mondo che noi in realtà non conosciamo e conosciamo attraverso l'arte, è geniale, no? Sta così, perché diventa paradossale, perché la nebbia, come dire, sta a parlare di cosa, no? Sembra parlare della cosa più ovvia, no? Per questo è la cosa del tutto paradossale, e estremizzando rende in maniera molto chiara l'idea. Quindi noi in qualche maniera vediamo pixelato, questo è il concetto, noi vediamo pixelato, e il fatto che noi vediamo pixelato è come dire, dai oggi, dai quella griglia oggi, dai il telefonino domani, dai il computer dopodomani, dai quello, dai quell'altro, eccetera. Queste cose, diciamo, si trasmettono in una nostra maniera di vedere il mondo, di interpretare il mondo. E quindi noi tendiamo anche a vedere in maniera pixelata, non perché quello sia vero o non vero, ma perché sono delle costrutti mentali che questa società ci ha creato, come, diciamo, gli impressionisti hanno rivelato la nebbia, o come i primi cinematografari ci hanno fatto capire la città. Il processo è analogo, no? Sono gli strumenti critici del mondo, gli strumenti critici delle tecniche, gli strumenti critici dell'arte che ci fanno vedere il mondo, che ci rivelano il mondo. In fondo è sempre lo stesso ragionamento, no? È una interpretazione, è un'informazione da un certo punto di vista, no? E in quanto tale il mondo non è dato, è dato soltanto attraverso queste proiezioni, come dire, interpretative, o se vogliamo estendere il concetto, informative. Allora, questo ragionamento che uno dice, ok, in realtà il fatto di vedere il mondo in un determinato modo comporta il fatto che noi lo creiamo il mondo anche in quel determinato modo, cioè non è che sta lì soltanto, perché il processo poi è un processo che come dire, entra in circolo, quindi noi lo vediamo, quindi lo facciamo e lo progettiamo attraverso quelle categorie. Questi erano, adesso ci veniamo un attimo, tutto questo discorso dello strumento e dello strumento come interpretazione, diciamo, progressiva del mondo, è una questione che anche a me mi ha molto interessato, e io ho lavorato abbastanza su Caravaggio per far capire questo ragionamento. Anche questo potete trovarlo su internet se vi interessano queste cose, ci sono articoli, c'è un libro iPad, c'è un libro normale, eccetera, per cui a chi è appassionato lo può seguire attraverso questi vari link. Ma il caso di Caravaggio è molto interessante, no? Perché Caravaggio in realtà scoprendo la camera oscura e scoprendo la tecnica anche di pittura attraverso la camera oscura vede il mondo in maniera diversa e raffigura un mondo diverso, che è un mondo raffigurabile solo attraverso una interpretazione critica di quello strumento. E quindi si crea questa circolarità, in realtà, che è una circolarità che è legata di nuovo a questa presenza dello strumento, come che si innesta in un loop molto più complesso di quanto apparentemente normalmente si pensi. Cioè c'è una sorta di retroattività, no? Di retroazione dello strumento. Una volta avevamo usato una parola specifica per dare questa idea della retroazione, no? Non ricordo quale fosse, ma il concetto è esattamente questo. Parlavamo anche di loop, forse in caso di loop informatici, non mi ricordo. Comunque, il concetto è questo. L'isomorfismo, esattamente, l'isomorfismo era questa idea che sostanzialmente attraverso l'utilizzo di alcuni strumenti, questi strumenti conformano la tua visione del mondo e quindi creano questa sorta di loop. Una cosa è raffigurare il mondo attraverso lo strumento del disegno, e che quindi, diciamo, crea una struttura mentale astratta del disegno, un'altra cosa è mettere in scena gli attori in una sorta di scena reale e in qualche maniera con sistemi proiettivi ridipingerli nella scena. Questo, parlando di Caravaggio, questo cambia completamente, no? Cambia completamente tutto e cambia proprio la tua interpretazione del mondo. A cascata succede tutto, anche per questo, non soltanto per questo, ma anche per questo. Quindi questo è un discorso che è abbastanza interessante, a cui noi teniamo molto, perché poi è la base del corso, no? È la base vera e propria del corso. L'idea che quindi un approccio critico all'informatica fa questo ragionamento, cioè implica una serie di ragionamenti che non lasciano la materia uguale a prima, perché sennò è inutile, no? Avere il nuovo strumento innesta dei cambiamenti nella materia stessa, nella nostra maniera di fare, di pensare e quindi di concepire con questo tipo di circolarità. A poco ci avviciniamo, ma è uno dei pilastri concettuali del corso. Queste sono una serie di immagini a cui si può andare e a un certo punto mi sono voluto divertire a... è finita la cosa. Vediamo un poco. Ci provo, ma con scarsa cognizione. Fammi vedere, se mi andasse qua sarebbe tanto, perché mi è finita la carica del telefonino. Ok, vabbè, se ce la facciamo poi, se non fa niente, la vedete voi. Però questi sono abbastanza divertenti perché sono come appaiono, come appaiono gli schermi di diverse, questo, no? Ok, batti tu, ok.
Questa le sue gli ho detto io.
Vabbè, uguale.
Lasciala vicino.
Ok, grazie, sembrerebbe che è contento. No, queste erano delle cose che io ogni tanto avevo raccolto, sono bizzarre, perché uno è abituato allo schermo, diciamo, pixelato, no? E a questa visione del mondo pixelato, ma com'erano gli schermi una volta? E com'era veramente questa nostra interfaccia? E uno quando lo vede da questo punto di vista comincia a essere molto, molto incuriosente. Ma perché magari qualcuno di voi non l'ha mai visto, no? Io invece mi ricordo queste cose qua. Io mi ricordo quando l'interfaccia era questa, no? Era questo, il tuo rapporto, poi non esistevano questo mondo del pixel, non c'era il mondo del pixel. Il mondo era questo, no? Era il mondo dei terminal di questo tipo. Io li trovavo molto divertenti queste. Sì. Ecco, questo anche, no? Quando è arrivato il famoso PC dell'IBM, no? Com'era questo schermo? Com'era questo mondo? Ecco, adesso ci dovrebbe arrivare questo famoso trattino verde su questi schermi neri, no? Credo che fra poco arrivi.
Era praticamente una
televisione
in
60 tubo casolico, diciamo. Però, cioè, come dire, è interessante quando tu le vedi, perché è chiaro che lo sguardo è molto diverso, perché io mi ricordo gli uffici delle segretarie con questi, io per me sono cose reali, non so come dire, no? Perché mi ricordo questi dappertutto, quando erano arrivati questi, come funzionava, si appareva questo famoso trattino verde, e questo eccolo qua, no? Per cui, diciamo, l'interfaccia era questa. È chiaro che questo non è un mondo che a te che ti crea questa Weltanschauung, no? Non c'è questa Weltanschauung con questo tipo di strumenti, no?
Ma una cosa che mi è stata detta, sì, che il film Alien, il primo, di Ridley Scott,
il termine della super mega nave spaziale che viaggia da lì era così.
Era così, è ancora così. Certo, perché poi ognuno c'ha il proprio immaginario, no? E credo che questo sia uno del, ah no, questo video è privato, non ce lo vogliono far vedere. Credo che questa sia la famosa pubblicità in cui è arrivata invece la cosa, perché questa è questa famosissima pubblicità che è uscita nel Super Bowl del 1984, in cui in America la pubblicità può anche essere negativa, no? Sapete questa cosa, mentre in Italia non è consentito. Quindi loro in realtà, creando questa sorta di situazione orwelliana, volevano stare cioè dare tutta questa connotazione di liberazione, di cose, eccetera. Tra l'altro quella maglietta io ce l'avevo, non con il canottiere, così, è una cosa, anzi ce l'ho ancora, quella non l'ho persa. Credo che sia di Rizzotto. Ecco. E vabbè, basta andare su YouTube, se ne vedono a decine ovviamente di questa. Adesso non capisco perché quella non me la faccia più vedere. Ok, allora, chiaramente quando arriva lo schermo pixelato, lo schermo dell'interfaccia è grafica, è una grossa rivoluzione. Lo schermo parla, lo schermo ti lancia dei segnali, lo schermo ti attira, lo schermo ti rivela questa superficialità possibile e tra l'altro, ripeto, l'idea dello schermo tattile come tecnologia era già presente come a livello sperimentale praticamente nello stesso momento in cui erano nati gli schermi grafici, no? Poi ci sono voluti 20 anni circa per evolverla al nostro livello. Noi adesso siamo ad un livello ovviamente in cui non soltanto abbiamo lo schermo grafico, non soltanto abbiamo lo schermo tattile, ma addirittura abbiamo la profondità dello schermo tattile, no? Perché alcuni di questi dispositivi danno anche la profondità, cioè quanto tu pigi, c'è un livello, quindi per dire che cosa sta succedendo in questo mondo dello schermo che ci avvolge e che costituisce una sorta costituisce una sorta di imprinting, perché questo è il problema anche. Provate a immaginare adesso di fare un passo indietro e provate a immaginare, io ho scritto uno dei libri della collana, si chiama Nati con il computer. Perché si chiama Nati con il computer? Si chiama Nati con il computer perché io volevo spingere molto l'idea, e nella prefazione era abbastanza messa in maniera molto bella questa faccenda, era questa cosa di spiegare di qual era la tua scena nativa, sostanzialmente, no? Immaginate la scena nativa, che vuol dire la scena nativa? Quando tu arrivi e cominci a prendere coscienza del mondo, cosa c'è nel tuo mondo? No? Nel tuo mondo c'è già la televisione o non c'è la televisione? Ti faccio un esempio, perché per dire, la mia generazione non c'era la televisione, per quanto assurdo possa essere. Io ricordo quando è arrivata in casa la televisione, mentre per nessuno di voi questo è un fatto minimamente significativo. Voi siete nati con l'imprinting della televisione. Non c'è un momento di arrivo della televisione. La televisione c'è sempre stata, fa parte del tuo ambiente nativo in qualche maniera. E non pensate che questo non sia significativo, è estremamente significativo, perché vuol dire le tue strutture mentali in quale ambito si sono formate, una sorta di imprinting tecnologico, come dice, no? E mentre invece, ripeto, le varie generazioni, alcune ce l'hanno avuta, altre non ce l'hanno avuta. Probabilmente la vostra generazione, che è tutta nata più o meno attorno al 95,
93, anni 90, no? Più o meno, per la buona parte di voi anche il computer in qualche maniera c'è sempre stato, probabilmente. Non ricordate, c'è probabilmente l'arrivo del computer, forse alcuni sì, alcuni no, dipende poco anche dalle facilità, oppure alcuni di voi lo ricordate. Chi ricorda l'arrivo del computer? Il Commodore 64, quindi siamo negli anni, fino a metà degli anni 80 più o meno, no? O più in là. Tu sei nato nel 85? Sei nato nel 85 tu? Ecco, quindi nei primi anni 90, 95, così tu ti ricordi quando
era tipo
l'82? Era l'82, i primi Commodore erano nell'82. Si regalò questo Commodore, quindi siamo la vostra generazione a metà, no? Ma già la generazione dei vostri fratellini più piccoli proprio non ha la più pallida idea che possa esistere un mondo senza computer. La stessa cosa vale per i telefonini, per le cose, eccetera. Quindi, diciamo, l'ambiente nativo da un certo punto di vista è interessante fare questo ragionamento, perché è chiaro che se tu già fai parte di un ambiente nativo che è quello, ti sembra del tutto naturale, no? Ti sembra che sia il mondo sia fatto in quella determinata maniera. E questo vale anche al contrario, no? L'ambiente nativo, che invece è un ambiente abitudinario per le generazioni precedenti, le nuove generazioni sono completamente rimosse, no? Per esempio, non so, dalla cultura vegetale, dalla cultura del tempo, dalla cultura dei venti, dalla cultura delle colture agricole, cioè, per esempio, dalla cultura degli animali, cioè, stanno proprio niente né niente, ma proprio zero, no? E perché cambiano gli ambienti nativi, no? Allora è chiaro che, la generazione di oggi, molte generazioni di oggi, sono comunque anche permeate da un ambiente nativo, come dire, natural born digital, da un certo punto di vista, no? Un ambiente natural born digital che comporta delle cose. E il mondo della superficie comincia quindi a entrare con una certa forza anche nel mondo dell'architettura, perché il mondo dell'architettura a questo punto non è che sta fermo là a interpretare e basta, ma recepisce questi stimoli in qualche maniera, possiamo dirne che ne possono fare anche una moda, no? Come anche in parte naturale che sia, e vivendo in un mondo, come dire, in cui la superficie riassume una sua, un suo paesaggio nativo, è anche normale, come dire, non c'è niente di così spaventoso negativo, che ci siano dei fatti, come dire, anche un po' alla moda, no? Da un certo punto di vista. Pensate quanto queste cose che terrorizzano il mondo dell'architettura siano invece la norma abituale nel design, nel cinema, nella moda, in migliaia di altre cose. Quindi anche nell'architettura, in certe fasi, si veste di superficie in qualche maniera, diventa un elemento caratterizzante una certa fase, e quindi qualcosa che era assolutamente poco quasi bandito, diciamo, dall'architettura, rientra in maniera forte. Per esempio, è una cosa ricorrente, basta andare in giro, ce ne sono tantissime. Io mi ricordo di aver visto questa biblioteca dell'architetto Villares, che è la biblioteca di Utrecht, che è tutta completamente permeata da questa idea della superficie. È una biblioteca che tutta è fatta anche all'esterno con tecniche serigrafiche che evocano un po' questo effetto di foresta, ma questo tema permea un po' tutta l'architettura ed è tutta permeata da questa idea. Tanti e tanti oggetti della città contemporanea fanno l'occhietto a un mondo pixelato, no? Immaginate Miss Van der Rohe, no? Miss Van der Rohe è il Seagram Building, no? Il Seagram Building, che è il mondo pixelato quello? Quello è un mondo del modulo, è il mondo dello standard, è il mondo della stereometria che si fa, diciamo, oggetto architettonico, e rappresenta una Weltanschauung, che è la Weltanschauung di un mondo fatto in fondo a immagine e somiglianza del mondo dell'industria, no? E lui lo rappresenta in qualche maniera esteticamente, no? Guardate la torre Akbar di Nouvelle, no? Realizzata ormai 8-9 anni fa, e forse anche, sì, grosso modo. Questa è una torre in cui tutto si interpreta attraverso questa Weltanschauung del pixel, no? Il pixel, che è il nostro modo di guardare al mondo attraverso queste nuove categorie che abbiamo messo in gioco, diventa, come dire, immagine contemporanea, immagine attraverso cui noi ci riconosciamo, in questa fase storica ci riconosciamo, e avendo questi aspetti è probabilmente come l'Art Nouveau dopo un po' diventa desueta, e probabilmente anche il mondo del pixel diventa desueta per essere poi riscoperto e ristoricizzato 50 anni dopo, perché il problema è sempre questo, no? Quando tu ti interfacci o vuoi interfacciarti su alcuni temi del momento, la cosa ti vive, no? Ti vive di grande forza in quel momento e poi tende un po' a decadere, no? È gioco forza che avvenga questi processi. Quindi noi, come dire, per una fase abbiamo moltissimo questo mondo pixelato, tra poco probabilmente ce ne stuferemo anche e passeremo ad altre cose. Perché vi dico questo? Perché noi stiamo approcciando il tema dei rapporti tra informatica e architettura a dei livelli di complessità crescente. Questo dovete capire che avverrà in questo corso. In questo momento noi stiamo vivendo dei livelli molto superficiali, in realtà. Nel senso che prima abbiamo parlato del simbolo e della metafora, adesso stiamo parlando del pixel, ma progressivamente entreremo in dei discorsi di maggiore sostanza, capito? Che ci sono dei discorsi di maggiore sostanza dei rapporti tra architettura e informatica che noi andremo progressivamente ad aprire mano a mano che va avanti anche la condizione tecnica. Adesso abbiamo appena parlato del pixel, siamo quindi a un livello molto iniziale di ragionamento, però il corso prosegue sia degli aspetti tecnici sia degli aspetti, diciamo, di complessità architettonica. Quindi, tornando, riavvolgendo il discorso indietro, è chiaro che questo mondo della superficie, del pixel, dello schermo, è un mondo che ci permea. Questo progetto in particolare fa altre cose, ma adesso ci fermiamo soltanto a questo livello. Guardate quest'altra opera, che probabilmente conoscete. Questa è un'opera straordinaria, intendiamoci bene. Questa è veramente un capolavoro dell'architettura contemporanea per la presenza di almeno 7-8 livelli, perché è un progetto che utilizza la preesistenza, perché ha un livello urbano interessantissimo, perché ha una spazialità forte, perché ha una mixité, tra l'altro, di funzioni assolutamente straordinarie. Parliamo di un'opera importante. Il Mercato di Santa Caterina non è un gioco, è veramente un'opera importante della contemporaneità, ed è un'altra delle ragioni per cui questa perdita di Miralles è stata veramente devastante, no? Perché Miralles è uno dei grandi talenti dell'architettura contemporanea, no? È morto a 50 anni, non ci si può credere, è stata veramente una cosa molto molto grave per l'architettura. Comunque, al di là di questo, come dire, siamo in un mondo pixelato. Immaginate questo, cioè siamo in una Weltanschauung, noi lo sentiamo questo perché è il nostro mondo, è la nostra contemporaneità, noi abbiamo le nostre categorie, in parte, che sono costruite così, e questa attraverso un'operazione, che è un'operazione, come dire, che ha tantissimi strati, perché ripeto, questo non è l'unico strato, è uno dei tanti strati di quest'opera, però è chiaro che a noi ci tocca profondamente, no? Questa opera che diventa superficie, no? Perché questa è una superficie,
Non c'è la non vuole avere la tridimensionalità del tetto, questo è un foglio, diciamo, è una superficie. Superficie che si inarca, che poi diventa pixelata, che viene pixelata con questi colori, che poi assume tutto un suo ruolo, tra l'altro, come dire, energizzante, no? In questa piazza, in questa situazione, in questa vista dall'alto, per cui la vista dall'alto che poi normalmente è negletta, in realtà diventa come dire, la chiave dell'opera. Parliamo di un'opera che ha una sua pregnanza all'interno di questo discorso, del perché il mondo dello schermo, il mondo del pixel, un mondo che ci segna. E questo è dato dalla presenza, è dato dalla presenza di un mondo in cui l'informatica e lo sguardo informatico entra. Non è che questa ci importa niente che l'abbia fatta in Photoshop o l'ha fatta con l'acquerello, è un fatto del tutto secondario. Il problema fondamentale è che il nostro sguardo è uno sguardo che è diventato attraverso queste categorie, che noi vediamo il mondo in questa maniera, nella stessa maniera che abbiamo visto per la prima volta la nebbia attraverso i quadri di Monet, no? Allora, dopodiché uno comincia a grattare e ne trovi a pacchi di questi esempi, no? Perché è un modo abbastanza, ricorrente. Per esempio, questi sono due miei amici carissimi, che sono Penedic e Rodina, di cui c'è un libro anche nella collana, no? Digitalization of Reality, infatti, si chiama il libro. Perché? Perché proprio questa categoria, no? Del trasformare il mondo in un mondo digitalizzato diventa una chiave, no? Proprio una delle chiavi del libro, ecco perché si chiama Digitalization of Reality. E questo è una delle loro opere, questo asilo tra l'altro molto bello, credo che da qua possiamo andare anche alla versione, in questo numero ci sono due cose, ecco perché è utile averlo, cioè quello, ok, e questo, vi ho portato in On and Off versione cartacea, la rivista On and Off continua a vivere, siamo arrivati a 10 numeri e forse alcuni di voi la conoscono, abbiamo fatto tanto lavoro con On and Off, precedentemente era in versione sia digitale sia cartacea, e per dire in questo numero qua di cui vi ho linkato si parla di questo progetto all'interno appunto di questa categoria del bit, del raster, eccetera eccetera, e si parla anche di quell'altra opera che noi vediamo. Tra l'altro questo è un asilo, scuola materna anche molto bella proprio come architettura, nella sua impostazione, nella sua semplicità. La cosa divertente, veramente divertente di questo complesso è il seguente aneddoto. Questo è costruito in una zona di Zagabria semiperiferica, però immaginate che queste città socialiste, ex socialiste, sono costruite un po' come la città funzionalista, no? Per antonomasia, separazione dei traffici, verde, servizi, abbastanza ordinata, una specie di Le Corbusier reso reale, no? E questo sta vicino ad altre cose. Insomma, perché l'aneddoto che mi è piaciuto tanto? Loro hanno realizzato questa cosa e poi le case vicine hanno cominciato a colorarsi così, e questa è una cosa incredibile, cioè non soltanto il nuovo edificio è fatto così, ma in qualche maniera implicitamente hanno capito, hanno sentito che quella maniera digitale, chiamiamolo così, pixelato, se vogliamo banalizzare, fa trend, diciamo così. Ma la cosa divertente è che è avvenuta, io l'ho proprio vista, queste case che si cominciano a fare così. D'altra parte, chi conosce alcuni paesi del sud sanno che, per esempio, io questo lo so per mia esperienza diretta, ma io ho una casa in un paese, no? Della Sicilia,
E sta casa a un certo punto era veramente in uno stato che sembrava la casa era veramente in uno stato terrificante questa casa, e quindi mia moglie a un certo punto iniziò una campagna per ridipingere questa casa. Allora io a un certo punto dissi: ok, se la dobbiamo dipingere, allora la voglio fare come la casa gialla di Van Gogh. Ok, allora mi misi e trovai una nota molto particolare di giallo per questa casa, e poi feci colore su colore, e cioè feci anche le cornici gialle ma su un tono leggermente diverso. Quando furono tolti i ponteggi, noi non c'eravamo, si creò uno scandalo mega galattico nella cittadina, perché questa era l'unica casa ovviamente gialla di tutto, voi che la conoscete, no? Di tutta la cosa. Se non che avvenne dopo un po' lo stesso classico processo, che il giallo, si capì, per qualche ragione era trend, era fico, e quindi si cominciarono a nascere varie case gialle, con l'unico problema che soltanto io potevo capire è che io ho scelto delle tone particolarmente acidi e particolarmente studiate di giallo, e invece le altre erano un po' ocrette, un po' così, vabbè, questo era un problema mio. Però è interessante questo fenomeno, perché credo che sia abbastanza ricorrente nei piccoli centri, no? Quando avviene una cosa, no? Per esempio l'infisto in alluminio falso, no? Arriva l'infisto in alluminio falso, si capisce che quello è, tra virgolette, è tutti dietro con la cosa. Vabbè, questo è. Sì. Sì. Sì.
Sì.
Sì. Sì.
Cioè questo elemento brutto pure, tra l'altro, diventava un elemento ricorrente, ripetuto anche quando non era strettamente
necessario. Cioè, ma solo perché in qualche modo era bello. Sì, è vero questa cosa.
Sappiamo, alla fine diventa parte del nostro vocabolario.
Certo, è come dire, è una. In questo caso è una riduzione popolare, no? Come dire, è un livello di riduzione popolare di una Weltanschauung. Comunque questi lavori io li conosco, li ricordo, erano molto belli, erano su una sorta di neovernacolare. Certo. Mi hai fatto bene a ricordarmelo, perché esistono anche le pubblicazioni, quindi se uno vuole può trovare. È stato un filone di ricerca abbastanza incuriosente, abbastanza interessante, perché veniva da un filone della rappresentazione, diciamo, no? Però era abbastanza, sì, hai fatto bene a ricordarlo. Sì, certo, ma nel caso di De Ruberti c'era proprio un'indagine scientifica, tra virgolette, abbastanza scientifica. Un poco anche Venturi, però lì c'è anche molto sociologismo, un po', eh. E lì era proprio una cosa fatta con lo strumento della rappresentazione.
E non è per riflettere anche sul vocabolario che noi ci creiamo da quando nasciamo, le prime immagini che creiamo, come riusciamo a rimuovere l'immagine che la si percepisce bidimensionale, il mondo è tridimensionale. Quindi si crea una specie di codice. Io avevo fatto molte curiosità, ma non so chi provare. Come vede un bambino appena nato? Quando si dice che il bambino appena nato non vede, perché effettivamente non vede, sino, o perché non percepisce il codice, lo dice
Questi sono, ormai sono campi di studio che sono anche abbastanza sviluppati, perché sappiamo tutte che queste nuove teorie, dai neuroni specchio in poi,
tutto il discorso cognitivo comincia a essere un discorso molto interessante, che riguarda anche proprio la capacità del corpo di conoscere attraverso il corpo. Tra poco noi pubblicheremo un libro del mio vecchio assistente Antonino Di Raimo, che affronta alcune di queste cose nella collana di dottorato, finalmente sta per uscire e sicuramente ha diversi di questi aspetti, perché tutto il problema del corpo, l'ingaggiamento del corpo a livello della conoscenza e quindi della spazialità è un tema in cui c'è studio, insomma non è un campo su cui uno si può interrogare così, ma c'è tanto studio su questo. Bene, comunque mi ha fatto piacere aver fatto questa deviazione, è sempre un ragionamento così. L'altro articolo, che era sempre su On and Off prima, era quest'altra esperienza di questi nostri amici del Giardino Sonoro, che hanno fatto un lavoro. Che cosa hanno fatto loro? Loro hanno fatto un'ibridazione tra natura e tecnologia applicata al suono, e quindi in qualche maniera hanno creato degli ambienti ibridi tra natura e suono, e in questa occasione noi abbiamo realizzato l'installazione di Tecno Primitivo, no? Era fatta all'interno di questa cosa, quindi questo è anche un modo per ricordare la vecchia On and Off, e questo a me piaceva molto perché era questa sorta di muro digitale pixelato, non so, no? Mi piaceva molto per questo, perché in questo caso vedete che cosa succede? Succede che questo è un muro vegetale fatto ovviamente con le tecniche di chi sa lavorare diciamo il legno, perché l'esperienza del Giardino Sonoro è particolare, perché uno è un giardiniere, diciamo, di formazione, e l'altro invece è un musicista elettronico. Da questo ibrido nasce tutta l'esperienza del Giardino Sonoro. E qui cosa avviene? Questi qui sono dei cespugli, e questi cespugli in realtà hanno la terra all'interno di questo muro, per cui sono cespugli che si automantengono, ma allo stesso tempo hanno anche uno speaker. Quindi questo diventa tutto un ibrido, per cui il suono diventa pixelato in qualche maniera, perché viene mandato dai vari punti, dai vari cespugli, in tutta questa ibridazione tra pixel reale, muro, vegetale. Era una cosa abbastanza divertente. Ecco anche perché ovviamente torna questo tema, perché il tema della superficie è anche un tema, come dire, che appartiene alla tradizione del postmoderno, no? Sia nell'elemento, come dire, popolare, sia nell'elemento della superficie, sia nell'elemento appunto della decorazione, sono tutti temi che in qualche maniera si interfacciano fortemente con il momento postmodernista. Noi abbiamo fatto questo libro che si chiama Nuove Bidimensionalità, che è il libro di Alicia Imperiale. Come vi avevo accennato brevemente quando abbiamo parlato di questo tema, dentro la collana ci sono dei libri che hanno un taglio saggistico, quindi affrontano delle questioni. Questo libro, che non a caso si chiama Nuove Bidimensionalità, in inglese si chiama New Flatness, si muove proprio all'interno di questa dialettica tra schermo, superficie, profondità rivelata alla superficie, eccetera. Allora, per andare in chiusura, noi in genere in questi casi, per semplificare, perché non possiamo fare una conferenza di architettura vera e propria, ovviamente, dobbiamo soltanto accendere alcune lampadine. Come dire, questo tema del ritorno della superficie come grande valore in questa fase storica dell'architettura ha un campione, no? O comunque ha sicuramente un punto di coagulo fondamentale, un incrocio fondamentale. Questo incrocio è rappresentato in particolare dall'opera di Herzog de Meuron. Gli architetti Herzog de Meuron sono gli architetti che hanno in qualche maniera più fortemente caratterizzato questo mondo della ricerca
della superficie, facendo un lavoro, questo è Toyohito, è messo per indicare anche questa diretta cosa, ma Herzog e Lemeron in realtà sono i grandi architetti che hanno lavorato più di tutti su questo tema, diciamo, della profondità della superficie, ma che rimane allo stesso tempo superficie, cioè dei tanti livelli che il tema della superficie viene ad avere, ma che è comunque sempre superficie, in qualche maniera, no? Cioè è uno dei leitmotiv fondamentali del loro lavoro, attraverso cui si può rivedere tutto, un po' tutto il loro lavoro. Non a caso loro partono come allievi di Rossi, negli anni in cui Aldo Rossi insegnava all'ETA di Zurigo, perché sapete che Aldo Rossi in una fase è stato sospeso dall'insegnamento della facoltà di architettura di Milano, non so se sapete questa storia. Allora, sapete? No, c'è stata una fase, probabilmente 71-72, in cui ci sono state delle agitazioni politiche nella facoltà di architettura di Milano, e ci sono state delle, credo proprio delle azioni legali rispetto a portoghesi preside e altri docenti, per cui per una fase loro sono stati, pensate quanto erano diversi, sono stati effettivamente allontanati. E quindi in questa fase Rossi ha insegnato al Politecnico di Zurigo. Credo che sia stato un vero e proprio allontanamento per una breve pausa. Sicuramente Portoghese non fu più preside, a caso delle cose. Comunque, Herzog e Lemeron cominciano a fare queste opere molto stereometriche, in cui il materiale vibra molto, perché per fare questa operazione il dare avere qual è? Per far vincere la superficie devi avere delle volumetrie molto semplici, il gioco è quello, perché è chiaro che se tu fai un'architettura molto articolata dal punto di vista plastico, la superficie decade. Per far vincere la superficie devi avere delle forme abbastanza stereometriche, sostanzialmente delle scatole, per lunga fase sono state delle scatole. E quindi loro hanno creato tutta una serie di opere in cui il materiale, la superficie vibrava in varia maniera, ma l'evoluzione è andata avanti. Io ricordo le prime opere di Herzog e Lemeron negli anni 90, 89-90, quando arrivarono queste loro prime opere, era più o meno quella data là. Tra l'altro in certe fasi lavoravano anche col giovanissimo Calatrava, in cui queste superfici si muovevano anche, si tessevano. E quindi loro sono i grandi architetti di questa tematica che va avanti in tanti progetti, no? In fondo possiamo considerare anche questa, che è una delle loro opere più note, no? Il grande stadio di Pechino, come una grande tessitura superficiale, in fondo, no? Il famoso Nest. Quindi tantissime opere loro si possono vedere in questa luce. No, questo è sempre lo stadio olimpico, volevo farvi vedere. Ecco, un altro architetto che lavora sulla superficie in maniera diversa da Herzog e Lemeron è Jean Nouvel, no? Questo è Ito, ma questo è Jean Nouvel. Jean Nouvel anche riporta il tema della superficie, della superficialità e anche della trasparenza. Ma è una trasparenza completamente diversa dalla trasparenza oggettiva del Bauhaus, che è una trasparenza che tende a rivelare il mondo attraverso quello che è. Il modo in cui Nouvel gioca con le superfici o gioca con la trasparenza è un mondo sostanzialmente ipercontestuale, illusionistico, che gioca in maniera completamente, è l'esatto opposto della rivelazione oggettiva del mondo, è un mondo in fondo illusionistico che lui crea in diverse opere, questa è quella a Magazzino Lafayette a Berlino, questa è la fondazione Cartier a Parigi, in cui tutto questo gioco degli schermi, no? È tutto un tema appunto sullo schermo, sulla superficie, in questo caso su questa trasparenza intesa in questi termini. Questo è un altro momento, sempre di Jean Nouvel, Jean Nouvel quasi agli inizi, qui in cui c'è questa famosa parete che da un punto di vista evoca il mondo, diciamo, di nuovo della superficie islamiche, no? Della superficie decorata, eccetera, lo porta a pattern decorativo e lo porta in realtà anche a volontà tecnologica, perché questo era come i diaframmi che rispondevano alla luce, quindi con un tema anche di interesse per la tecnologia che Nouvel ha avuto sviluppata fin dall'inizio. Eccolo qua. Quindi questa è un po' una carrellata di alcune opere in cui questi elementi entrano come dire in gioco. Passiamo ovviamente con Toyo Ito. Perché come vedremo poi questi temi ovviamente sono temi che troveranno anche ulteriori livelli mandando avanti non soltanto dei discorsi, come dire, di immagine di pelle, ma anche di contenuti che poi vengono ad avere questi mondi, ma questi li apriamo, diciamo, successivamente. Tornando appunto a Herzog de Meuron, che comunque sono un po' il fulcro, il punto in cui questa questione si apre, se voi lo interpretate, vedete un po' il loro lavoro sotto questa ottica, vedete quanto loro hanno lavorato su questo, fino a una opera relativamente recente, ormai questa anche ha un po' di anni, ma che è appunto lo stadio del Bayern Monaco, in cui tutto ritorna a essere una pelle, è una pelle diversa da quella del Next, è una pelle assolutamente pixelata in questo caso, in cui ulteriormente si mandano fatti proprio informativi veri e propri. Quindi qua ci sono una serie anche di link, questo è una versione ridotta del libro di Alice Imperiale, e qui come sempre negli approfondimenti c'è tanto su questi argomenti, uno a tempo morto un po' può navigare queste ulteriori osservazioni, oppure voi le mettete vostre nei vostri siti, nei vostri blog, io poi mano a mano le catturo e le reinserisco dentro quando troviamo che sono interessanti. È chiaro che questo mondo, il mondo della superficie, il mondo dei pixel, eccetera, è un mondo pieno di, diciamo, di suggestioni che ci interessa in qualche maniera vedere. Ok? Quindi con questa parte noi abbiamo affrontato il secondo ambito del corso, il mondo del pixel, il mondo della superficie. Concludiamo questo qui con la vostra presentazione, con il vostro autoritratto, con qualcosa che è un modo di dire anche che noi ci siamo in questo corso, partecipiamo, in genere è un momento molto piacevole scambiarsi un poco le vostre cose, non siamo tanti, quindi abbiamo anche modo di, come dire, di avere anche dei momenti di discussione, no? A venerdì. E poi partiamo col nuovo ciclo, che invece saliamo di livello e affrontiamo il mondo del vettore. Sempre con la stessa struttura, cercando di capire che cosa vuol dire operare per vettori e poi che cosa vuol dire avere questo impatto nell'impatto dell'architettura, che evidentemente è qualcosa di ancora più importante.
Va bene? Ok? Ah.
È abbastanza legato un po' polemica, un po' prende la parte di non negativa. Comunque, essenzialmente si parla di una stanza che si vive da quattro schemi e che sembra non solo la vita, poi l'uomo vive sempre
unicamente in questo mondo.
Diciamo che sembra un po'. Io ho visto qualcosa, non lo so bene, però
ah.
Non mi serve
sì.
Una luce serenità, sono
i due legati tra di
noi. È una, non lo sapevo. Se me metti una piccola nota, mi mandi una piccola email, se posso la inserisco come cosa, perché può essere curiosente, poi non sappiamo. Come si chiama? Sì. Certo, è il professore di estetica. Bello, sarà bello assistere. Bello. Bene. Ok. Ok, lo verifichiamo, volentierissimo, benissimo. Ok. Quindi mercoledì ci smezziamo, diciamo. Va bene, facciamo anche questa verifica, perfetto. Bene.